3, 2, 1.
Dai che l'Atalanta è qui, con la grinta che non ha fine, siamo pronti a far tremare lo stadio.
Siamo la squadra che non molla mai.
Faremo spettacolo e faremo tremare i cuori. Dai, dai che bella la giabba, sosteniamola tutti insieme ormai. Sai che se nessuno ci fermerà, la Atalanta qui per sempre noi.
Ciao a tutti e benvenuti alla 21ª puntata di Dai che ve, paglia vedi, commenti in chat e capisci che cosa è successo.
Io vorrei ringraziare, partiamo subito col botto, Luigi.
No, non sto parlando di Luigi che ringraziamo, ma guarda i commenti sotto. Per qualche motivo tecnico il tuo microfono era aperto durante la sigla.
No, stavo cantando la sigla, ragazzi. Succede questo.
Il popolo sta chiedendo la versione acustica, dato che tutti
dicono. Ragazzi, l'ho ascoltata talmente tante volte che è andata
che
così.
Che fa tanto il duro, inizia a piacergli.
No, allora, non è che mi piace, che comunque ti resta in testa e... Non pensavo di essere... Ma scusa, ma di solito non si disattiva l'audio quando mi fai... Vabbè, sì, niente ragazzi.
Non so cosa è successo, francamente. Cantava. Allora, benvenuti tutti a questa puntata speciale in cui abbiamo raccolto veramente tantissimi voti per questa premiazione che di solito Paglia organizza per fatti suoi. E quest'anno ha voluto decidere di condividere con noi, ringraziamo anche Atalanta Bergamo Calcio con un'altra pagina Instagram che ci ha aiutato e anche atalantini.com. Paglia, ci dici quanta gente ha votato? Perché
con un'altra pagina Instagram che ci
ha aiutato. Ci dici quanta gente ha votato?
Per l'esattezza siamo arrivati a 1081 voti.
Incredibile. 1081 voti, ragazzi, è veramente un risultatone importante. Quant'era il record l'anno scorso? 500, 600?
570 circa, sì.
Insomma, è una cosa... Vi dico che può essere anche considerato quasi un sondaggio demoscopico un 500 voti. Intanto, Domenico, grazie mille. Allora, Paglia, prima di iniziare,
ragazzi,
raccontaci un po' l'idea di come ti è venuta questa cosa.
Prima chiedo in chat se parliamo dopo di mercato, prima pensiamo un attimo agli awards per non fare confusione. Come è nata l'idea degli Atalanta Awards? Allora, molto semplicemente, ho visto che tante pagine inglesi portavano questo format, con premi diversi però, e ho detto vabbè, secondo me sarebbe interessante coinvolgere tutti quelli che mi seguivano ai tempi su Instagram e basta. E allora quando l'ho proposto a Atalanta Bergamo Calcio, che è un mio caro amico, che appunto questa pagina Instagram è abbastanza grande, se non la seguite andate a farlo adesso, e lui mi ha detto potremmo creare lo stesso format con magari dei premi diversi e lo portiamo per gli atalantini. Da lì è nato il sondaggio anche su Google Moduli, che è il modo migliore e più facile per tracciare tanti voti senza andare a richiedere ID, mail o varie cose, quindi tutti possono veramente votare quante volte vogliono, magari se vuoi votare insieme a un tuo amico puoi farlo dallo stesso dispositivo eccetera eccetera, e quindi è molto comodo. I primi 2 anni che l'abbiamo fatto sono andati veramente molto bene, soprattutto tanti premi assegnati a molti giocatori anche inaspettati, perché comunque abbiamo dei premi tipo miglior sorpresa, giocatore migliorato di più. Gli altri anni c'era miglior prestazione individuale, quest'anno abbiamo aggiunto miglior under 23, che mi sembrava un pochettino più carino, sì, come
ringraziamo come anche Giacomo per l'offerta, salutiamo Stefano, salutiamo tutti,
grazie Giacomo. Ora, ciao a tutti,
io Ale inizierei subito con il primo, no?
Sì, potremmo andare, allora facciamo così, sono 8 categorie, vi presentiamo innanzitutto la categoria e chi sono stati quelli più votati, 3 finalisti diciamo, e poi andiamo con il vincitore.
Esattamente, la prima categoria è il miglior under 23.
Quindi si intende i giocatori che hanno giocato in under 23 tutto il campionato e chi di loro si è distinto maggiormente. Questi sono i 3 finalisti, li vedete da sinistra: Marco Palestra, esterno classe 2005, di cui avete tutti sentito parlare un gran bene. Mustafa Sissé,
soprattutto da te.
Vero? Mustafa Sissé, che non c'è bisogno che ve lo presenti, ve lo ricordate tutti, quello che ha segnato l'esordio col Bologna in Serie A, poi è andato in prestito in B, quest'anno è rimasto in Under 23, è stato il miglior marcatore della seconda squadra nerazzurra. E invece a destra c'è, lo conoscete anche lui, Giovanni Bonfanti, difensore 2003 che ha debuttato quest'anno con la prima squadra ed è stata un po' anche la riscoperta dell'anno.
Come mai non è, qualcuno mi ha chiesto come mai non hai messo Vlahovic?
Perché Vlahovic alla fine ha fatto metà stagione con la primavera e poi è stato di base il giocatore della primavera. Lui è arrivato poi in Under 23 dopo, ma nel finale poi è sceso di nuovo con la primavera, quindi ho pensato di fare il focus propriamente su tutti quei giocatori che sono rimasti per tutto l'anno in Under 23.
Capito. E senza dire chi, ci riesce a dire i voti che hanno preso?
Il primo, allora, preso. Il primo è il migliore in assoluto, ha preso la bellezza di 342 voti.
Minchia, un terzo.
Il secondo 307, quindi ha perso non di molto. E il terzo 180. Primo degli esclusi, e vi dico che era quello che avevo votato io, Wismar con 137.
Ah però. Quindi, come vogliamo fare? Vogliamo fare il rullo di tamburi? No, direi di no. Facciamo direttamente. Vuoi fare come si fa gli Oscar?
And presenta. Tu?
E no, ma devi dire te chi vince, ragazzi.
Ma sei tu il capo.
Devo smanettare 18 cose mentre tu lo dici.
And the best under 23 of the season.
Minchia che
il mio inglese è fantastico. Is. Sto aspettando, sì? Che mettevi la grafica, ma lo dirò a voce.
Ah, ok, va bene. Rifai.
And the winner is Marco Palestra, signori. Applausi.
Scroscianti applausi.
Con una grandissima prestazione in tutta la stagione, è stato alla fine il giocatore che più ha stupito. Vanno avanti gli applausi. Con il 31,6% dei voti. Quindi un ottimo risultato per il nostro Marco, che salutiamo.
Bene. Lui magari un giorno potremmo provare a portarlo magari in là.
Ma anche ora, cioè perché un giorno? Anche ora, chiamate Marco Palestra. Scrivete tutti a Marco Palestra su Instagram. Hai vinto? No, metteremo poi il post a fine live oppure domani, adesso capiamo. E secondo me comunque alla fine ci sta, è meritato, perché parliamo di uno dei più giovani della squadra che ha sempre fatto la differenza. Comunque ha fatto una stagione veramente incredibile quest'anno, considerando che era l'esordio tra i professionisti, perché non aveva mai giocato lui tra i pro. Quest'anno è stata la prima stagione e ha fatto veramente grandi cose, l'avete visto anche debuttare in prima squadra in Europa League. Ha fatto una stagione con 36 presenze in Serie C, più 4 ai playoff, 3 gol, 3 assist, quindi ci sta che abbia vinto questo premio quest'anno.
Assolutamente, sono d'accordo. Tra l'altro, su, così mischiamo un po' anche le carte. Secondo te Palestra cosa farà l'anno prossimo? Resterà lì?
Allora, il mio parere è questo. Se lo tieni perché vuoi dargli uno spazio in prima squadra, nel senso che qualche partita te la fa, non fa il Bonfanti di quest'anno che non ha giocato mai, lo tengo. Se non c'è spazio per lui, lo mando o in una top DB o comunque in un posto dove vada a giocare, perché comunque fargli fare un anno di Under 23 di nuovo dopo che ha già fatto veramente i buchi per terra sarebbe, non dico poco sensato, ma non sarebbe un vantaggio secondo me per la sua crescita in questo momento. Ha bisogno di fare uno step superiore, che sia in Serie A con l'Atalanta, che sia in Serie B magari in una squadra che ambisce a salire, però ha tutte le carte in regola, sia atletiche che fisiche che tecniche per fare molto molto bene il prossimo anno.
Allora, intanto guardavo un attimo i commenti, tanti sono d'accordo, qualcuno invece, come Cesare, diceva io ho votato il super portierone dell'Under 23, vedi che okay. Comunque è stata molto... Sai che forse l'ho votato anch'io, non mi ricordo più.
È uno infatti, dei... il primo degli esclusi, ma secondo me comunque meritava una menzione, perché chi ha seguito tutto l'anno l'Under 23 sa quanto è cresciuto e che impatto ha avuto anche la... Il suo diciamo riscoprimento, si può dire riscoperta, non riscoprimento perché quello è obbrobrioso, la riscoperta di Wismara che penso che in pochissimi conoscessero quando ne parlai dopo l'anno in Serie D.
Marco ci scrive, per invitare qualche giocatore della Dea qui al live, quanti follower dovreste avere sul canale? 2 milioni e andare in giro a fare i palleggi e le crossbar challenge per strada, contando che io sono zoppo e non muovo un piede, sarebbero delle crossbar challenge veramente terribili, quindi insomma, secondo me le probabilità sono un po' pochine. Comunque posso dirti che è bello comunque vedere anche la chat che ti parla di Wismara, di Palestra, cioè è comunque una squadra che è stata un po' la novità di quest'anno, però devo dire che è stata seguita parecchio, quantomeno da un punto di vista dell'informazione, poi magari il Caravaggio, insomma tutte le varie situazioni non hanno facilitato lo spostamento delle persone, però cavolo, cioè comunque parlare di un giocatore giovanissimo dell'Under 23 e avere un feedback, comunque un riscontro di gente che l'ha visto giocare, ok, secondo me ti fa capire ancora una volta quanto effettivamente è speciale questa piazza, una roba che molti altri non riescono a capire. Infatti questo periodo c'è tutta la discussione sul Milan che andrà nella, probabilmente farà la sua squadra Under 23, ci sono le squadre di C che fanno polemica, se pensassero non fallire anziché fare polemica forse non servirebbero le squadre Under 23, fanno delle squadre palla lunga e pedalare completamente inutili per la maggior parte, insomma poi uno due domande se le deve assolutamente fare. Direi che possiamo passare alla seconda, no Ale?
Esatto, andrei su invece il miglior giovane, parlando però di prima squadra, quindi chi giocando in prima squadra è impressionato di più. E qui chiaramente ci sta che i voti siano andati, non dico tutti allo stesso, però c'è stato un dominio schiacciante perché ha vinto con 786 preferenze. Quindi allora, parliamo di un risultato veramente netto. Anzi, forse netto veramente dire poco, visto il numero di votanti, perché ha avuto il 72,7%, staccando il secondo che ha avuto il 12% con 137 voti.
Direi che, insomma, era forse un sondaggio un po' forzato, nel senso che obiettivamente il vincitore...
Hanno giocato poco.
Esattamente.
Ne abbiamo visti poco.
Ha giocato, uno è finito sui giornali, uno ha anche segnato, gli altri meno male comunque sono
sì, arrivati. Di Palestra ne abbiamo già parlato, di Mendicino chiaramente ne sentiremo parlare invece, ne ho parlato tanto io perché vi ho detto comunque un giocatore di gran livello, di prospettiva, comunque un 2006 che ha giocato in 8 competizioni diverse quest'anno. quindi ha fatto una stagione non facile, ma in cui è cresciuto tanto, ed è un giocatore veramente importante su cui l'Atalanta sicuramente punterà per il futuro. Ma è chiaro che in questo sondaggio ci fosse un unico plausibile vincitore, ed è giusto così.
Quindi, and the winner is...
Oh.
Ovviamente, Bonfanti.
Ed è giusto così. È giusto così. Tra l'altro Selim cita Del Lungo, che anche lui ha fatto una bella prestazione, chiaramente una sola in quel di Rakov. Del Lungo è stato il quarto più votato. Quindi comunque...
Non è male neanche lui.
È suo piccolo.
E sempre rimanendo sulla falsa riga, Bonfanti l'anno prossimo... Ci sa qualcosa? Sai già qualcosa? Hai già...
No, io penso che Bonfanti dovrà andare a giocare. Che sia una Serie B, che sia una bassa Serie A se la trova, ma è un giocatore che ha bisogno di trovare spazio. Perché se resta qui rischia di fare una stagione alla Cittadini, che ti perde di fatto un anno. È un giocatore sicuramente pronto per la Serie B, anche per un'alta B secondo me, perché... ha le capacità, però è chiaro che qui il livello si è alzato fino a un certo punto e in questo momento fai anche fatica a lanciare un giovane per quanto bravo, e sappiamo che Gasperini comunque se punta su di te ti lancia, invece spesso gli è stato preferito Deron adattato, quindi io penso che gli ci voglia ancora un po' di tempo al buon Giovanni per essere pronto per la Dea dei grandi.
Davide scrive: atteniamo i giocatori che vengono a ritirare i premi. Un po' di anni fa non c'era ancora Gasperini, quindi è veramente un po' di anni fa, facevamo questa cosa su Atalantini, facevamo delle targhette e le consegnavamo ai giocatori in una serata evento, ed era una cosa molto 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 bella. Grazie, oggi purtroppo con il livello che ha la squadra queste cose è un po' difficile organizzarle, però insomma è bello anche ricordare l'impegno passato. Christian dice: io ho votato Mendicino, ma comunque giusto, però effettivamente Mendicino non ha giocato
abbiamo
molto,
visto veramente poco, abbiamo visto più con tutte le altre formazioni, ma con la prima squadra a parte qualche minuto con Rakov, con la Lazio, chiaramente ci sta.
Poi giustamente, come dice Mary, ho visto Bonfanti fare un gol di testa sul calcio d'angolo che nessuno dei titolari quest'anno ha fatto, quindi non ha tutti i torti.
Nel pre-stagione. No, scusa, nell'Under 23 di testa.
Sì, sì,
perché
sì,
in prima
sì,
squadra
sì.
Se non sbaglio ha segnato su respinta, giusto?
Sì, sì,
quella
sì.
Quella mischia furibonda.
Su respinta, intanto Plassivo ci lascia con questo dubbio, ma... non si sa bene che cosa.
Allora possiamo andare anche sul terzo, che è un premio secondo me super interessante. Cioè,
vero?
Il giocatore più sottovalutato. Quindi, quello che magari si dà troppo per scontato, oppure non viene mai citato abbastanza. Ci sono tante comunque... opinioni rispetto a sottovalutato, cioè non tutti considerano la parola sottovalutato allo stesso modo.
E qua, però, e qua secondo me qua c'è stata battaglia di ogni tipo. Ci dice un po' i voti dei primi tre senza dirci chi sono.
Io vi dico paradossalmente che i primi tre sono stati quelli che hanno preso più di 100 voti. Però sotto ci sono tanti con 80, 70, 70. Quindi è stato uno dei sondaggi più combattuti in assoluto. Vi dico che il migliore ha preso 193 preferenze. Il secondo 177, quindi di pochissimo. E il terzo 110 preferenze.
Andiamo anche a vedere chi sono i tre finalisti. Ruggeri, che è stato tra l'altro celebrato come eroe in patria su Val Brembana insieme a Ginami, Jim City e Miran Chuk. Io direi che come terzetto mi trovo pienamente d'accordo, e francamente dare il premio a uno di loro e non agli altri due è quasi un torto. Perché Jim City l'ha giocate tutte ed è stato monumentale. Miranchuk ha fatto tre mesi in cui letteralmente ci ha salvato, e non ha mai veramente dato problemi, e quando è entrato in campo comunque in quei tre mesetti ha fatto veramente impressione. Ruggeri, io continuo a credere che sia la storia che ogni padre deve raccontare al figlio se vuole iniziare a giocare a calcio, il fatto che l'impegno, la dedizione, il crederci comunque fino alla fine siano gli elementi più importanti in una carriera. Uno può avere per 10 persone che hanno talento e vengono bruciate, una persona che, per carità, non dico che non ha talento, però una persona con caratteristiche medie, se si impegna può riuscire a portare a casa dei risultati che tante altre persone se li sognano, ma se li sognano veramente, ma veramente, veramente, veramente.
E cosa dire di Milan?
Che stanno scannando in ogni tipo. Luigi dice, secondo lui primo Jim City, secondo Ruggeri terzo Miranchuk,
volevo dire due parole su Miranchuk, che era il giocatore che non doveva rimanere, che è rimasto, chi diceva addirittura forzatamente, chi diceva che non doveva più giocare, chi diceva che era un bidone, chi diceva che non era l'Atalanta, e intanto comunque la sua stagione l'ha fatta, perché uno che va in doppia cifra di assist, del giocatore che ha messo passaggi chiave nella seconda parte di stagione, uno scarso scarso proprio non è.
Assolutamente sì. Quindi the winner is Jim City, ovviamente il più forte, il giocatore veramente stellare. Vi garantisco che la votazione non è stata pilotata dal sottoscritto.
Confermo, per quanto abbia vinto di 1% praticamente, perché 17-16%, quindi il secondo è una lotta molto serrata.
Ci dici il secondo e il terzo in questo caso, dai, che è un dato.
Secondo è stato Ruggeri.
Ah, Milan gioca addirittura terzo, guardando la chat sembrava...
Io ho votato Ruggeri, perché l'ho visto sempre molto bistrattato durante l'anno, tante parole brutte che non si meritava, perché secondo me ha fatto veramente un'ottima stagione come rendimento e come picche anche. Però
che secondo me è importante anche il messaggio di Selim, che dice Musso doveva arrivare almeno un secondo, perché comunque è vero,
sì,
è scattato e ha fatto una stagione importante,
vero, però se guardiamo la backstory degli altri, nel senso Jim City non è mai stato considerato una prima opzione in difesa, mai, neanche quando è tornato, è sempre stato nelle retrovie, e invece poi si è costruito qui, sia come personalità.
La cosa incredibile di Jim City è che non è mai la prima scelta, ma è sempre la prima scelta, o per un motivo o per l'altro.
Alla fine ha fatto una stagione incredibile, giocando persino da infortunato, le ha giocate tutte quasi, quindi ci sta che l'abbia vinto lui. Miranchuk che l'abbiamo già analizzato prima, Ruggeri ne abbiamo straparlato, però ci sta il messaggio di Selim su Musso, perché comunque è una visione che ci sta. Infatti Musso, vi svelo che era il sesto più votato dietro Ian e Pasalic, che sono altri due che è giusto citare, perché chiaramente forse Ian più sorpresa che sottovalutato, mentre Pasalic ci sta perché è un giocatore del quale si parla sempre poco, ma fa sempre il suo.
Vero, 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 vero. Quindi adesso abbiamo, direi che possiamo anche procedere, stiamo forse procedendo un po' spediti, però ragazzi, d'altronde quello è, così dopo abbiamo tutta la nostra parte. Intanto Ilaria ha pubblicato un emoticon di cui non capisco, è un gatto in una scatola, non so assolutamente che cosa vuol dire, ma fa niente. Il prossimo, se non mi ricordo male, è il miglior gol. Confermi, Paglia?
In realtà no, ma possiamo andare comunque sul miglior gol, ormai
non aveva. Ah no, è, scusami, è vero, hai ragione, è miglior...
No, è quello migliorato di più.
Migliorato di più, fammi andare a prendere...
Quindi il giocatore che dalla prima partita all'ultima ha fatto il maggior glow up, possiamo chiamarlo così, il miglioramento più importante, che ha impressionato di più, come è arrivato alla fine... E qui vi dico, che i risultati mi hanno stupito particolarmente, perché io non mi aspettavo questi voti, forse perché avevo aspettative diverse sui giocatori, non lo so, però vi assicuro che questi, che farà molto discutere il vincitore, ma faranno discutere anche i tre più votati, perché per me, per assurdo, due sono sbagliatissimi. Cioè non c'entrano tra i migliori migliorati, ma secondo me erano già forti prima.
Secondo me non è stata il gatto di Schrödinger. No, ma la scatola era aperta, però placebo. Intanto facciamo vedere chi sono i tre più votati.
E io qui non me lo spiego, perché c'è un Ederson che io dico, ok, non aveva dimostrato, non aveva dimostrato quello che ha dimostrato quest'anno, ma comunque era già un ottimo giocatore.
Non aveva dimostrato, non era
a tratti,
non aveva fatto magari la stagione della vita, però insomma
sì, però ma anche, cioè, posso capire, non so, De Ketter comunque in Belgio ha fatto quello che faceva qua, che ha fatto quest'anno, nel senso è solo l'anno al Milan che ha un po' scombussolato le cose. Scamacca, che è un giocatore forte, lo sapevano tutti, poi non ha mai trovato la continuità giusta, ma cioè, mi stupiscono molto i tre finalisti, e mi stupisce addirittura che Ruggeri sia uscito dal podio per pochissimo, e io ho votato Ruggeri, che secondo me era l'emblema, perché è uno di quelli che veramente è cresciuto di più nel corso dell'anno, secondo me, e incredibilmente tantissimi elementi non sono neanche stati considerati nelle votazioni.
Sì, sì, è una votazione abbastanza strana, se dobbiamo essere sinceri. Io qua avevo votato Gym City, molto sinceramente, perché comunque in ottica di miglioramento le prestazioni che ha fatto quest'anno... Tanto Plasivo dice che ha votato Bakker, sì, insomma, era un po' difficile da fare. Comunque, è evidente che è stata una domanda che è stata letta in maniera diversa, cioè Ederson ha avuto un miglioramento importante dall'anno scorso a quest'anno, ma partiva già da basi, secondo me, buone. Scamacca, però, nell'arco della stagione è migliorato tantissimo. De Ketelaer uguale rispetto alla stagione scorsa ha avuto un miglioramento, sono state due letture differenti, ecco.
Poi vi dico, è stato un sondaggio combattuto, perché il primo comunque ha preso 253 voti, il secondo 240, quindi soltanto 13 voti di differenza, e poi il terzo 203. Poi c'era Ruggeri che aveva 193, quindi praticamente sono questi quattro che si sono divisi tutti i voti.
Assolutamente.
Sono quasi 200 voti a testa ciascuno, perché alla fine le percentuali sono quelle. Sono il primo 23, il secondo 22, poi 18, 17, quindi sono tutti lì concentrati i voti. Però appunto l'esclusione di Ruggeri dal podio è impressionante, secondo me.
Sì, concordo. Intanto ci ha raggiunto il primo ospite, ovvero il buon Pippo Maggi. Ciao Phil.
Ciao ragazzi, come state?
Bene, 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 dai. Te, tutto a posto?
Tutto bene, dai.
Come stavamo commentando, stavamo per nominare cosa è stato scelto come miglior giocatore, il miglioramento migliore, madonna che scioglilingua terribile, il giocatore che ha migliorato di più nella stagione. E ci ha sorpreso molto questo terzetto, Ederson, Scamacca, De Ketelaer. Tu cosa dici? Che suspense, Pippo.
O sta laggando o...
Sta palesemente laggando, mi sa. E va bene. Il silenzio comunque è sempre una posizione forte. No, forse è tornato fra di noi. Ci sei, Phil?
Mi sono perso una buona parte della premessa, quindi ti chiedo di ripetere, magari in via più telegrafica.
La premessa è che qual è il giocatore che ha migliorato di più? Gli atalantini hanno scelto uno fra Ederson, Scamacca e Ketelaer, e francamente ci ha stupito, perché dire migliorato, insomma, sono tre giocatori di un certo livello.
Esatto, erano già porchi prima probabilmente.
Sì, e poi mi ero proprio attaccato in coda quando avevo iniziato a parlare Ale, stupisce che non ci sia Ruggeri, perché insomma, se prendiamo Ruggeri come era a luglio all'inizio del ritiro, sicuramente non ci si aspettava potesse fare questo, quindi sì, anch'io sono sorpreso.
Ok, quindi
andiamo ad annunciarlo?
Sì, che mi fanno morire dal ridere, francamente. Diventa difficile però, ragazzi.
And the winner
is... Scamaccone!
Io penso...
abbastanza incredibile.
Io penso che sia stato premiato il fatto che nella prima parte di stagione era rotto e non giocava titolare, nella seconda parte di stagione si è ripreso fisicamente, ha iniziato a giocare titolare e segnava ogni partita. Però appunto, l'ha detto anche lui in conferenza nazionale, io nella prima parte di stagione non stavo bene, devi capire cosa vuole anche il mister, ha giocato quanto ha giocato perché ogni mese poi si rompeva, quindi non l'ho visto tanto come un miglioramento così. Poi è chiaro che c'è stato un gran miglioramento anche da parte sua, anche come volontà, anche come sacrificio, e quindi alla fine tutto sommato ci può stare che abbia vinto lui. Capisco più lui di un Ederson, ecco, perché per me Ederson era già forte prima.
Sì. Steffi, cosa ne pensi di Scamaccone?
Ma è giusto quanto ha detto Ale, nel senso che in pochi si togliono questi due infortuni che per un giocatore della sua mole, la sua fisicità, sicuramente sono stati parecchio importanti. Io onestamente, se ricordate anche nelle varie live che avevamo fatto durante l'anno, non avevo troppi dubbi sul fatto che alla fine il suo percorso sarebbe stato positivo. Cioè, se anche magari non ci fosse stato un finale di stagione così scintillante, il suo anno sarebbe stato comunque il 2024-25. Cioè, mi sembra un giocatore talmente forte che ha trovato probabilmente l'ambiente giusto, l'allenatore giusto, che era solo un investimento che il tempo avrebbe poi ripagato. Credo che il fatto che appunto in estate si giocasse un europeo gli abbia fatto scattare qualcosa a livello mentale per il discorso del treno nazionale, perché insomma quel numero 9 lì è un po' un vuoto che abbiamo a livello nazionale da anni da colmare. Lui ha tutto per poterlo fare, insomma, con tutto il rispetto, se l'alternativa è Reteghi, insomma, credo lui sia assolutamente il numero uno del ruolo. Probabilmente quella non convocazione a marzo in America gli ha fatto scattare anche il click giusto, e da lì veramente non si è più fermato, e anche nelle prestazioni, per come ha aumentato il suo raggio d'azione, veramente è tutto un altro gioco.
Miglior miglioramento il format della live.
Tra l'altro,
uno sbaglio ogni tanto.
Tra l'altro, non mi ricordo la sparata che ho fatto io prima su, ho coniato un nuovo termine prima, quindi siamo abituati. No, volevo dire che il bello è anche questo, nel senso, noi ci aspettiamo magari un risultato e poi ci sorprende quello che vanno a votare gli altri, quindi secondo me è questa la cosa più interessante.
Ma io, ragazzi, scusate una cosa, sono
ancora la suspense, laghi una cifra,
ragazzi, ma io sono grandine. Aspetta un attimo,
ma sei con il wifi o con Bo?
Boh, vabbè, non lo sappiamo. Tanto che aspettiamo Filippo, vi annuncio il prossimo dai, premio che andremo ad assegnare.
Che è miglior?
Che è il, o meglio, la miglior sorpresa. Cosa intendiamo con sorpresa? Almeno come l'avevo inteso io quando ho creato il sondaggio. Quello che ha stupito di più per le aspettative che c'erano su di lui quando è arrivato, / quando comunque è iniziata la stagione, e cosa ha dimostrato, cosa ha fatto. Quindi, chi aveva aspettative bassissime ha fatto una gran stagione, per come la vedo io, è chiaro che dovrebbe avere le preferenze, ma anche qui potrebbero esserci delle sorprese.
Abbiamo creato un tormentone, il miglioramento.
Il miglioramento.
Non ce lo porteremo. Mentre Roberto dice il miglior peggioramento alla connessione di Magic, però adesso è meglio, Pippo.
Adesso è migliorata.
Anche
meglio.
Filippo Magic.
Speriamo, aspettiamo a dirlo perché.
E infatti, ma sei connesso diversamente dal solito? con wifi o...
No, perché c'è la fibra che ha un po' di problemi, quindi prima ero in 4G, però boh, adesso ho provato il nuovo wifi, non so se va un po' meglio.
No, francamente no.
Andiamo col finale, poi commentiamo.
Andiamo quello.
Ragazzi.
Quindi, fatemi caricare la nuova velina. Abbiamo detto che è la miglior sorpresa, giusto?
Yes.
Non l'ho già caricato, ma... La miglior sorpresa, abbiamo Eccoci. Tre finalisti che secondo me qua ci sta.
Ci stanno, tra l'altro vi dico anche il quarto perché anche qui in quattro si sono giocati fino alla fine, il quarto anche qui è Ruggeri che è sempre il primo degli esclusi in tutti i premi, clamorosamente.
C'è del Tigre è entrato dalla Val Brembana.
Il Tigre è entrato nei cuori di tutti, però nessuno l'ha votato abbastanza.
Intanto e ragazzi, io vi ringrazio perché siamo 230, mi raccomando mettete like, che così continuiamo a crescere, ma grazie.
Vai, tra l'altro Miranchuk non è neanche in top 5, perché poi c'è Ederson negli esclusi.
Beh, ci sta,
e vi dico,
ha fatto un periodo abbastanza breve come di exploit, sì. Insomma.
Vi dico che il primo ha vinto con il 23%, con circa 250 voti. Con 230, con il 21%, il secondo. Gli altri due invece 15% e 13%, quindi è stata una lotta a due soprattutto.
Io qua ho votato, se non mi ricordo male, con la Sinach. Tu Filippo, chi hai votato qua?
Io ho votato Ian, onestamente, più per quello che era stato il suo inizio di stagione a Verona che per le qualità, perché insomma si intravedeva che era un profilo interessante.
Tra l'altro, non so se hai sentito l'intervista di Setti qualche giorno fa in cui ha fatto capire che sostanzialmente ha venduto Ian a gennaio perché non voleva più stare, cioè giocava male, non dico di proposito, però insomma totalmente senza motivazioni perché voleva andare all'Atalanta.
Sì,
è stata una cosa che mi ha abbastanza colpito, francamente.
Sì.
Bravo,
sì,
Ian, ti ho fatto passare il cartellino così.
Cavoli.
Io vi dico, avevo votato Ruggeri, quindi...
La miglior sorpresa. Tu hai votato Ruggeri. Ci stava, non era stupido.
Io sono suo estimatore. Sono suo estimatore, ma non mi aspettavo che facesse una stagione così e diventasse il titolare inamovibile a sinistra. Penso che nessuno se lo aspettasse questo.
Grazie mille Stefano, sì, comunque sta. Per me best of the best. Otis. Yes. Allora, andiamo a vedere. Rullo di tamburi, ma a guardare la chat, secondo me la gente ha già capito. Il migliore, la miglior sorpresa della stagione, secondo gli utenti, è... Colasina!
The Tank.
Ci sta. Ragazzi, ha fatto una stagione incredibile. C'è niente da raccontare.
Quando è arrivato dicevano è vecchio, non può giocare nell'Atalanta di Gasperini, è logoro fisicamente.
Sì. Ha fatto anche quella storia incavolata perché dice, ragazzi, c'ha 30 anni, non ne ha 50. E tutti
penso che nessuno si aspettasse
la mania dei parametri zero, tutti vogliono i parametri zero.
Diciamo che un impatto così cioè in pochi potevano aspettarselo, perché è vero, un giocatore con grande esperienza internazionale, carisma e tutto, ma così importante anche fuori dal campo, perché è un giocatore che va a richiamare gli altri, li sostiene sia fisicamente che via social eccetera. Intanto abbiamo perso Otis. Penso che in pochi si aspettassero anche un vero e proprio leader che entrasse subito con questo impatto negli spogliatoi. Tu Filippo cosa ne pensi?
No, io sono sincero, me lo aspettavo sia perché la stagione a Marsiglia era stata molto buona che perché, vabbè, innanzitutto una volta sarebbe proprio questo tipo di giocatore da aggiungere e poi, insomma, mi è bastato vedere già dalla prima amichevole, in cui se non sbaglio peraltro ci eravamo visti sua Clusone, noi tre, e veramente si vedeva che era un giocatore... Cioè, che sarebbe stato importante, che probabilmente all'epoca nemmeno sapeva dire ciao in italiano, però era subito entrato in maniera prepotente nelle dinamiche della squadra, quindi insomma avevo pochi dubbi onestamente.
Tra l'altro, secondo me, il suo impatto è sottovalutato. Cioè, al di là del termine nel campo, ha dato una maturità alla squadra, alla difesa soprattutto, che ci mancava, non che non avessimo, però quell'esperienza internazionale cabinata poi all'esplosività giovane di uno Yen ci ha portato a vincere l'Europa League.
E anche Scalvini ha creduto tanto con lui.
Sì,
beh, anche in ogni intervista il mister non manca di ricordarlo, soprattutto dopo le notti europee, cioè quando gli chiedono cosa è cambiato, cosa ha permesso di fare un certo tipo di partita in Europa, lui lo dice, cioè dietro l'innesto di Kolasinac ci ha dato qualcosa di diverso.
E la cosa più importante che dice sempre è lui non ha avuto bisogno di adattarsi, è arrivato e già sapeva cosa doveva fare, appena gli ho detto cosa fare lui l'ha fatto ed è stato perfetto, quindi molto bene anche questo.
Però io dico una cosa, così iniziamo anche a buttare i discorsi di mercato, attenzione adesso a farsi prendere la mania dei parametri zero, perché Kolasinac è... tecnicamente, questo qua è proprio gergo tecnico da osservatore, una botta di culo. Cioè, non è che adesso qualsiasi giocatore svincolato a parametro zero di qualsiasi età viene, ringiovanisce di 4 anni e fa la prestazione della vita. No, perché adesso c'è un po' sta cosa di l'Atalanta deve puntare i parametri zero, non è così, cioè, tante squadre hanno puntato forte sui parametri zero e poi l'hanno presa in quel posto, perché poi se uno va via a parametro zero in alcuni casi è come nell'esempio di Kolasinac, perché non si trovava con l'allenatore, ma in moltissimi casi vanno via a parametri zero per dei motivi abbastanza ovvi, no? Come pensi, Phil? Mi senti, Filippo?
Sì, è vero quanto dici, anche se ultimamente mi sembra ci sia... Sì, tu no?
Hai un po' di latenza, mi sa. Vabbè.
Ragazzi? Sì? Mi sentite ora?
Sì, hai una latenza di tipo di 5 secondi.
Prova a uscire e rientrare.
Vai, parla, non ti preoccupare. Finisci il discorso e poi vai.
Noia.
No. Va bene. Secondo me ormai a zero sul mercato trovi più giocatori interessanti rispetto al passato, perché tanti hanno capito che è uno strumento anche per trovare delle nuove opportunità, e rispetto al passato secondo me si trova qualche opportunità in più, però sì, è giusto il discorso che fai tu, soprattutto per un equilibrio di molti ingaggi, visto che poi se un giocatore importante si libera a zero, poi raramente alla firma non chiede anche delle commissioni o comunque...
O comunque resteremo un po' con... quella suspense di questa cosa
è andata così.
Rimuoviamolo. E ragazzi, comunque i commenti sono bellissimi. Domenico scrive: Maggi abita sulla luna.
No, ma quello di Noia.
Maggi è l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e fa veramente morire. Noia che mette: cosa ne pensi, Filippo? E poi il loading.
Buffering.
Quando c'era lui, Maggi arrivava in orario.
Filippo, sembra un film coreano doppiato in polacco.
No, mi avete fatto morire dal ridere.
Mamma mia. Il bello della diretta, ragazzi.
Ma sì, ragazzi, sono cose che possono succedere. D'altronde purtroppo in questo paese le infrastrutture sono quelle che sono. Fate conto che io per avere una connessione decente ce l'ho da quest'anno e ho iniziato a fare video nel 2016, che registravo il video col telefonino, Ale, pensa te, non lo montavo, non lo editavo perché sennò era un dramma, e uscivo sul terrazzo anche a dicembre per poter caricarlo col 4G, perché in casa il 4G non prendeva e il mio internet andava a 20 mega scarsi e 0,80 in upload, quindi uscivo magari anche tipo a portarlo sporco col telefono a cercare
la rete.
La rete per potermi agganciare.
E poi dicevi, Stipe Perizza mi sarebbe piaciuto.
Cosa è successo, Ilaria? Chi è che ci sta facendo ridere? Dici qual è il commento divertente, per favore, perché c'è Ilaria che si sta pisciando sotto a leggere i commenti. Nonostante tutta la qualità è rimasta la stessa, bravo, ci si è sempre rimanere umili. grandi. No, adesso tornando un momento più seri, qual è la prossima
premiazione? Andrei sul miglior gol, così sei felice, te lo levi, non c'è più sto pallino del miglior gol da voler spoilerare a tutti.
No, non è tanto il non voler spoilerare, che tu non mi hai fatto la copertina del miglior gol, mi hai fatto direttamente.
No, andiamo diretti, perché ragazzi, è stato il dominio più assoluto.
Davvero?
Sì, perché ha stradominato con il 79% dei voti. Ed è anche scontato, secondo me, perché è iconico, rappresenta il cambio della nostra stagione, da dove è cambiato tutto.
Ma sai che io, francamente, non ho votato quello lì.
Io ti dico che il secondo, dico solo quelli che sono stati il secondo e terzo più votato. Il secondo è stato quello di Lukman, ormai mi bacchettate su tutte le pronunce, però va bene, Ademola in finale con Leverkusen. Quale dei tre sceglietelo voi. E il terzo più votato è stato quello di Scamacca in semi rovesciata contro la Fiorentina,
che è stato il mio personalmente un gesto tecnico incredibile, voluto, assolutamente non condizionato da nulla, cioè è stato veramente una roba.
Direi che possiamo far vedere il primo, che avete già
fatto vedere, raga, perché tanto vedo che in chat sono tutti lanciati ed è ovviamente il gol di Muriel contro il Milan, che è stato
le bestemmie, ragazzi, per scontornare tutto Lucio. Non avete idea per la grafica, quindi poi a fine live le posteremo tutte su Instagram. Mi raccomando, andate a mettermi piace, che è importante, e seguitemi se non lo fate, parlare alla Rossi. E Otis, cosa ne dici di questo gol?
Mi raccomando, seguite solo lui, non seguite gli altri.
No, Otis, ma chi se ne frega dell'Instagram di Otis? No, scherzo, ovviamente.
No, allora, ti dico, da un punto di vista delle emozioni è sicuramente il gol più bello. Perché io ero là allo stadio, ero a metà della fra la disperazione e il dolore, ero io e il giornalista di Nero Azzurro, avevo sì. Affianco, eravamo proprio presi malissimo, ci sembrava di avere un po' perso un'occasione, poi arriva questo miracolo veramente dal niente. Per me è proprio un gradino sotto Fatima per quanto mi riguarda questo miracolo. Tra l'altro poi figlio di un'azione incredibile con
l'assist di Mirachuk, per me è calcio.
Anche la verticalizzazione di Koopmeiners per Mirachuk.
Anche sì, è proprio tutto fantastico. E io ti dico, non sono mai stato così felice di prendermi una birra intera addosso. Perché io mi ricordo che a quel gol lì veramente una birra intera veramente mi si è rovesciata completamente. Però ero troppo felice, estasiato in quel momento. E vedere la faccia degli altri increduli quanto me è stato veramente incredibile. Intanto torna Filippo in bianco e nero.
Ma ti vedo, no, sei chiaro, ma ti vedo molto molto più fluido. Ma non fa
l'audio. Non sentiamo l'audio però.
Non è attaccato il microfono, mi sa, Phil.
Boh, però comunque io lo vedo in bianco e nero.
No, cioè, è, la luce, tipo... è la luce dello schermo, è giusto così.
Ah, quello ok.
Quello non è un problema.
Maggi dagli anni 50.
Filippo Rosa diretta Maggi. Dai, andrei. Allora.
Maggi dalle successioni. No. I commenti mi spesso.
Io solidarizzo con Maggi perché veramente ne ho vista di ogni con le connessioni a internet e non c'è un cazzo da ridere che poi ti viene da il crimine se non mi fanno fatto esplodere in Vodafone una volta, è un miracolo.
Maggi stasera ai livelli di Mr. Bean.
Comunque davvero è, secondo me questo gol di Muriel è stato anche un bellissimo modo di salutarsi, forse il più bello, perché lasci una cartolina pazzesca, cioè lasci veramente una, cioè ha lasciato un ricordo indelebile, qualcosa che cioè, io personalmente non mi dimentico e lo metto proprio in mezzo a quei gol epici, la rete di Loria, la rete. Tu Filippo te lo ricordi Ale? O sei troppo giovane, non l'hai neanche vista?
Ti devo ricordare che anno sono?
No vabbè, però è una roba che è entrata proprio nella storia, per la telecronaca, per...
No, non lo so, sincero.
Phil, come va? Non va ancora il microfono. Ma cos'è collegato un po' per non far andare il microfono?
Collegato.
Non lo so che cosa si è attaccato. Comunque, direi che guardando i commenti sono tutti abbastanza d'accordo su...
Quelli su Maggi o quelli sul gol?
In generale. Vedi che qualcuno c'è, Dragon Ball 79.
Ma lo so, perché se mi dici la rete... Ho capito che è Corbani, ma non so il gol, non conosco il giocatore.
Se lo ricorda, c'è un po' di gente.
Cioè, ragazzi, sono nato nel 2003, voi dovete capire che la mia conoscenza calcistica parte dagli anni 2010-2011 circa.
Ai conti.
Quindi...
La rovesciata di Loria, esattamente ragazzi, esattamente. C'è proprio uno di quei momenti fuori di testa.
Però ti dico, da lì anche lui si è molto sciolto, cioè nel senso Korakov l'ha fatto 3 volte il tacco. Ha iniziato a giocare tutte le partite provando gol più assurdi possibili, con la Salernitana, giusto? Nel Christmas match che fa quel gol al volo assurdo. Cioè si è messo proprio a giocare come se fosse il campetto sotto casa da quel gol lì. E ci ha lasciato proprio con quella leggerezza lì. Che poi diciamo Muri e leggerezza stanno un po' così insieme, però veramente
body shaming, vergogna, mi dissocio.
Oh, si può fare una battuta nel 2024, va bene.
No, comunque andiamo avanti.
Vabbè ragazzi,
siamo
Paglia ingiustamente bannato, censurato.
Abbiamo il miglior acquisto.
No, non possiamo mettere gol, non possiamo mettere gol o immagini o robe perché ci buttano giù il canale e non vogliamo finire come i bravissimi Bergenschwitz.
Esattamente, un po' quello. Ho provato, tra l'altro, così intanto vi racconto anche quello che cerco di fare nella vita, ho provato io a chiedere a YouTube se 5 secondi di video possono creare dei problemi. La risposta è stata talmente vaga, talmente fumosa, che non mi fido, francamente. Comunque se volete vederlo, tranquillamente lo trovate in rete, sul canale tipo di Atalanta.
Come dice Lorenzo,
Manuel dice a 30 anni quel gol. No Manuel, è impossibile, no, 36 io.
No, ma Lorenzo, no, che scrive a Maggi funzionerà tutto a fine live, che poi è quello che è successo l'ultima volta quando si è collegato, che noi avevamo appena chiuso, quindi non sarebbe la prima volta.
Sì, beh ragazzi, sono cose che succedono, adesso al di là di tutto. Quindi, eccola qua la cartolina, best transfer of the season.
Non l'avevo ancora annunciato, ma lo annunciamo adesso. Il miglior trasferimento, il miglior acquisto. Il miglior acquisto. E so che tutti aspettavate Bakker primo, ma purtroppo non è stato molto votato, anche a dopo. Però vi dico una cosa per assurdo, che quello meno votato di tutti è stato Holm, perché ha preso 2 preferenze Holm, 3 Bakker e 4 dopo.
E c'è un po' di voto terrorista, diciamolo chiaramente.
Io non so se siano stati voti così per simpatia o per, o per altre ragioni, però questo è stato il sondaggio più combattuto in assoluto, che si è deciso negli ultimi voti, perché fino all'ultima, diciamo, sponsor nelle storie di andare a votare, erano a pari punti, pari voti. Invece sono stati gli ultimi voti a decidere il vincitore, e c'è stato un ribaltone finale. Il primo ha preso 473 voti e il secondo 461, quindi si sono divisi tutti i voti loro due di per sé, perché se pensate a 1000 votanti in assoluto, uno si è preso il 43%, l'altro il 42%.
È stata una... Che però ti dico, guardando la classifica dei tre, secondo me non è neanche tanto corretto.
Perché tu dici che anche un altro meritava un po' più voti?
No, però effettivamente secondo me non vedo un così grande... Cioè io deduco che il terzo abbia preso...
neanche 100 voti, il 7% ha preso.
Ma secondo me è abbastanza incredibile questa cosa.
E poi c'è Yen che ne ha presi 60, quindi il 5%.
Ma non lo so, io qua non concordo. Non tanto con l'esito, che di francamente non mi ricordo, però non concordo con questo stacco, perché secondo me sono tutti e tre acquisti importanti. Quindi il miglior trasferimento della stagione è rullo di tamburi. Colasina,
l'unico ad aver vinto 2 premi.
Vero? Ti dico, mi ha sorpreso, perché io come miglior trasferimento sono abbastanza sicuro di aver messo Scamacca.
Anche io. E Scamacca, prima dell'ultimo, abbiamo fatto altri 2 annunci ulteriori dopo il primo assoluto. Al primo assoluto c'era Dominio Scamacca. Poi è arrivato in pari con l'Asinac e poi nel finale proprio la ribaltata con quei 10 voti in più.
Vedo la chat che comunque è abbastanza concorde tutto sommato, però secondo me l'impatto che ha avuto Scamacca proprio in termini di punti di...
Sì, però evidenzierei il commento di Plasivo che secondo me ha detto una cosa correttissima.
Il miglior trasferimento è Bogalnica? Che potrebbe anche tornare in Italia, leggevo oggi.
Sì, perché la Roma, giustamente, come scrivono, Roma, l'obiettivo è Chiesa, se non arriva Bogà, perché sono lì comunque come livello di giocatori.
Che tra l'altro ha fatto poco a Canizzare, non è che...
E ha fatto il Bogà.
Sì.
Giocatore un po' discontinuo purtroppo.
Quindi direi che Kolasinac deve essere bello che contento di quello che...
CK pochi voti forse?
Per me sì. Per me sì, perché comunque anche lui ha fatto tanto. Poi forse uno si aspettava il bomberone. E comunque insomma non è che ne ha fatti pochi, né? 14 gol e 11 assist.
No, è stato comunque uno dei migliori marcatori, quindi sì.
Non lo so. Resto comunque scettico su questa cosa, però da un lato sono contento, perché comunque credo che sia un giocatore che si merita e secondo me è anche uno dei pochi che ha capito appieno l'affetto di questa piazza, di questo tifo, perché anche dalle sue parole, dalle sue dichiarazioni, è un gran professionista che ha sposato totalmente il progetto. Non è una cosa per niente banale, proprio per niente banale, perché poi quando le cose vanno bene uno lo dà anche per scontato, dice immaginasse se potevano andare male, invece potevano, e come, e vi dirò che secondo me è anche un giocatore che probabilmente offerte le attira, ma ha ormai una maturità per cui come arrivano le rispedisce al mittente. Quindi gran bel colpo.
Tra l'altro, per rispondere a Manuel, El Bilal è stato l'unico che non ha preso voti.
Beh ragazzi, non è che si è visto, cioè sarebbero stati veramente dei voti sulla fiducia. Io resto convinto che il giocatore l'anno prossimo ci farà vedere delle belle cose, però obiettivamente l'abbiamo visto poi quanto? 2 mesi per un totale di 200 minuti? 300 minuti scarsi? Cioè non è che poteva essere diversa la faccenda.
E a dopo? 4 voti portati a casa. Penso più per simpatia che per altro.
Sì, assolutamente.
Tra l'altro siamo arrivati precisissimi, neanche farlo apposta. Sono le 22 ed è il momento dell'annuncio più importante. L'MVP della stagione, il miglior giocatore, quello che ha fatto meglio di tutti, il top del top, il non so come possiamo definirlo.
L'MVP?
L'MVP, Most Valuable Player.
Quello è senza alcun...
E allora ragazzi, per quanto, ahimè, non è stato votato Rossi tra questi migliori, andiamo a vedere chi sono i tre finalisti, che sono Ademola Mia, Lukman, mentre torna Filippo, vediamo se si sentirà.
Perché dice che adesso si sente, bene, ottimo.
Sì, però sono di nuovo da telefono, quindi
E però ti vedo fluido, quindi a me va benissimo così. Più bello di così non poteva essere, anche perché adesso abbiamo finito le cose, si parla di mercato ed era lì fondamentalmente che ci servivi. Questo qua è Phil, giusto per rifarti una somma, è il best player, è il miglior giocatore della stagione. Il terzetto è Lukman, Coop, Wainers ed Ederson. Per me è una sorpresa non vedere Scamacca, è una sorpresa non vedere De Kettler, una sorpresa non vedere Jim City e non vedere Carne Secchi, se devo dirla tutta. Che potevano essere tutti i giocatori, secondo me.
Però sai, Scamacca era uno di quelli più votati come migliorato di più. No, è quello che ha vinto il migliorato di più, giusto?
Mm-hmm.
Cioè comunque qualcosa è stato riconosciuto. Forse la gente si aspettava quello Scamacca per tutto l'anno, per dargli il migliore dell'anno. E De Kettler secondo me è un giocatore che non l'hanno capito tutti ancora.
Sì.
Cioè io ho letto gente che diceva noi riscattiamo De Kettler e già lì mi fa dubitare un po' che la gente abbia capito quanto ha fatto bene. E di questi tre dico che comunque è una finale che ci può stare.
E come sono
però, stati? E allora ti devo dire che anche qui c'è stato un bel dominio, perché uno ha preso 41% dei voti.
Caspita.
Il secondo 16% e il terzo 10%, quindi c'è stato un divario netto. Ti dico, Jim City è stato il quarto più votato, se vuoi saperlo, così vi snocciolo un po' di dati.
No?
Quindi Jim City comunque sia stato il quarto, escluso dal podio per non molto. Subito dopo, sempre con Asinac. Poi De Ron, Scamacca e De Kettler. Carne Secchi chiude questa top.
Perfetto. Allora, il miglior giocatore della stagione, secondo il pubblico di Dai Calvé, è Ederson.
E ci sta tutto. Possiamo dirlo, ci sta tutto.
Sì, ci sta. Alla fine, capita la logica con cui si è votato, sono assolutamente d'accordo. Buona, è stata una bella esperienza anche questa e adesso raga, insomma, facciamo l'ultima parte, andiamo a parlare un attimino di mercato. Phil, cosa ci dici?
Ma è una fase ancora di studio, però credo che già dalla settimana prossima si inizierà a vedere qualcosa, anche perché comunque insomma si era detto che il focus principale sarebbe quello di avere una rosa se non completa quasi per il raduno, comunque per i primi giorni della preparazione, sempre che di preparazione si voglia parlare, visto che insomma ormai tra
competizioni e tutta una serie di altre dinamiche. Insomma, i ritiri di una volta ormai sono sempre più una chimera, quindi viene meno secondo me anche tutto quel tipo di discorso. Credo che molto dipenda da Coop Miners, nel senso, se Coop Miners resterà, credo che a quel punto ci sia veramente bisogno solo di qualche ritocco, soprattutto in difesa. Se invece dovesse esserci la sua uscita, va da sé che cambierebbe qualcosa, anche perché insomma è un giocatore che incide troppo in termini di gol e di assist, e quindi non sarebbe solo un discorso di rimpiazzare lui, ma proprio di andare a cambiare anche delle dinamiche di gioco, o comunque trovare degli altri interpreti, magari più di uno, un paio di giocatori che possano sopperire a quello che è l'apporto che lui ti porta in dote.
Chiaro. Io partirei così, non so se vuoi sentire Paglia, l'altro ospite, se vuol venire o meno.
Adesso
teniamo un attimino il discorso di Coop Miners avanti. Io partirei dalla situazione sulla porta, perché sono uscite delle notizie su Musso. Io credo di aver fatto un post abbastanza chiaro, ma mi rispiego in modo tale che tutti possano capire. Poi Filippo, se vuoi correggere, aggiustare il tiro, che fai pure. L'Atalanta nei confronti di Musso è aperta a qualsiasi posizione, indipendentemente dalla scelta, dai prezzo, dalla volontà, dall'ingaggio, da qualsiasi scelta. Cioè, se Musso trova una collocazione che ritiene opportuna, l'Atalanta troverà sicuramente l'accordo per piazzare il giocatore. Questa è la dimostrazione del rispetto che ha l'Atalanta nei confronti del giocatore, almeno questo è quello che a me è arrivato. E l'Atalanta ha fatto sapere anche a Musso che se volesse restare non c'è alcun tipo di problema, l'Atalanta lo tiene e potrà continuare a giocarsela. Tu che dici, Phil?
È come dici, anche perché lo aveva sottolineato in maniera molto chiara anche Gasperini nell'intervista fatta alla Gazzetta subito dopo Dublino. Il punto della questione mi sembra quello. Onestamente penso che la convivenza abbia dimostrato di poter perdurare bene, quindi fossi Musso, lungi da me ovviamente volergli dare consigli, però ci penserei due volte a lasciare l'Atalanta in questo momento, soprattutto se le destinazioni dovessero essere magari una realtà un po' più da punto di domanda. Insomma, oggi magari nell'Atalanta giocherebbe meno partite, però è stato il portiere della finale di Europa League, è stato il portiere della notte di Anfield. Insomma, non so bene dove potrebbe trovare soddisfazioni similari altrove.
Cioè, il discorso è, secondo me, se le opzioni sono Torino o Villarreal, io onestamente non so quanta voglia ho di muoversi.
Volevo dire proprio quello senza fare nomi.
No, ma facciamoli, tanto non me ne frega proprio niente. E aggiungo anche un dettaglio che mi è stato fatto notare da un intermediario: Carnesecchi è un portiere che ha delle quotazioni di un certo tipo. E questo intermediario mi dice: io fossi il suo procuratore, anzi mi ha detto, io ho suggerito al suo procuratore di restare, perché se Carnesecchi fa un'altra stagione importante l'anno prossimo potrebbe essere una pedina spendibile, e a quel punto avere un portiere come Musso che ha continuità, che conosce l'ambiente, che comunque ha migliorato una roba e l'altra, potrebbe tornare a garantirgli la porta. Cioè, se l'Atalanta l'anno prossimo si trovasse a dover cedere a un prezzo importante Carnesecchi, tenere Musso non significherebbe fargli fare il secondo. Questo è un po' quello che l'intermediario mi ha suggerito e mi ha fatto capire, ecco. E io condivido personalmente questa lettura, perché poi cambiare il portiere è sempre una scelta abbastanza complicata, no? Vai, Ale.
Allora, intanto che parlo, vai a citare il post su Instagram. Tra l'altro, a tutti voi ricordo, sono appena usciti su Instagram, è appena uscito su Instagram il post con tutti gli Atalanta Awards, i premi. Andate a mettere mi piace, lo trovate sia sul mio profilo, tra poco anche su quello di Otis, Parallela Rossi su Instagram, andate, mettete segui, mettete mi piace e condividete. Sono d'accordo su quello che avete detto chiaramente su Musso, tra l'altro occhio perché abbiamo dei portieri giovani molto interessanti, perché se un Wismara comunque adesso c'è in ballo il Mantova che è molto interessato a lui, se mi va a Mantova e mi fa un'ottima stagione in B, nulla mi vieta di magari portarmelo anche come secondo, e poi visto che Musso ha una certa età, o anche se dovesse andare a prendere un altro portiere non prendi un giovanotto, potrebbe essere un'ipotesi anche come secondo, perché se noi andiamo a pensare che storicamente noi abbiamo sempre avuto un secondo portiere giovane che si faceva le ossa magari in prestito in C, in B, poi faceva un anno da secondo in prima squadra e poi diventava il titolare, perché alla fine lo stesso Consiglio ha fatto così, Sportiello prima di giocare comunque, prima di fare il primo ha fatto un po' il secondo a Consigli, quindi potrebbe essere anche quella una valutazione, considerando che l'Atalanta di per sé è ha una grande scuola di portieri come tradizione. C'è anche Par del 2005 che l'anno prossimo farà l'Under 23, quindi comunque ce ne sono di portieri interessanti che tiriamo fuori, sia come scout che come formazione, perché alla fine Wismara è bergamasco, è sempre cresciuto qui e si sta prendendo anche le sue rivincite, come dicevamo prima. Tu Filippo cosa ne pensi? No. Sì.
Phil, tu che dici?
Sempre su Musso o sui giovani?
No, sulla quello che ho detto, di tenerlo come
su Wismara, anche per un giovane, ma in prospettiva.
Sì, beh, peraltro il percorso di Wismara ne avrei già parlato altre volte, Ale, è bellissimo perché è un ragazzo che era il primo anno nei professionisti, che aveva giocato poco in primavera, anche quando era andato a Torino, peraltro al suo posto giocava un portiere che poi non è che abbia fatto tutta questa carriera, quindi poi sono un po' le sliding doors che a volte regolano i destini dei giocatori, anche il calcio giovanile. Mi ha sorpreso molto e su questo credo sia una grande vittoria di Giorgio Frezzolini, che ci ha sempre puntato molto e direi che ha veramente dimostrato di poter essere un prospetto futuribile. Peraltro a livello italiano in questo momento non è che ci siano tutti questi portieri giovani che giocano un po' in giro per l'Italia.
No, infatti.
Ormai credo sia diventato un po' più un percorso, cioè il Montipò di turno che magari arriva in Serie A dopo parecchi anni, a 25-26 anni, dopo una gavetta, il ruolo del portiere ormai o sei un predestinato alla Carnesecchia o mi pare un po' delegato, almeno nel nostro paese, a un percorso di questo tipo.
Ma anche vediamo anche comunque il portiere è un ruolo che è molto più longevo di un giocatore di campo. Ma
poi devi giocare quando sei giovane, se non ha senso.
Vero. Cioè guardiamo Desplanche, quest'anno ha fatto tutto l'anno in panchina e ha giocato solo le gare finali alla fine. Poi ci sono storie interessanti perché per esempio Filippo sicuramente lo conosce bene, Saro della Cremonese alla fine ha avuto le occasioni poi quest'anno per venire fuori, perché era il terzo portiere di per sé e poi si è ritrovato a farsi metà stagione da titolare e ha fatto una grande stagione, per citarne uno.
Addirittura quarto per l'inizio, vabbè.
Sì, perché comunque c'era Junger, cioè capito, c'erano tutti altri elementi davanti a lui, quando si sono fatti male tutti ha avuto l'occasione e se ne è uscito molto bene, tanto da meritarsi poi il posto da titolare fino alla fine.
Intanto volevo spiegare una cosa nei commenti su Carnesecchia, il tema non è che deve crescere il valore, il tema è che per attirare delle offerte di un certo tipo servono almeno un paio d'anni di grande affidabilità, perché è chiaro che se Marco faceva queste prestazioni in un Genoa, il salto probabilmente in una squadra
della Lazio
lo faceva, da qua il salto è un top club, quindi il portiere ci pensano due volte. Vicario, che è l'esempio di cui si parla in chat, ha dovuto fare un paio di stagioni veramente incredibili per poter fare il salto. Di Gregorio, che è orientato ad andare alla Juve, o non ho capito se è già andato o quant'altro, insomma anche lui ha dovuto fare un paio di stagioni importanti. Serve la continuità, quindi può essere l'anno prossimo il momento opportuno.
Anche per magari prendere quel famoso terzo posto in nazionale, visto che ormai le prime due sembrano abbastanza consolidate, perché comunque
però sai, secondo me il terzo posto in nazionale oggi è... te ne fai poco niente.
Sì, però sai com'è, andare comunque a una competizione internazionale con la tua nazione, anche se non giochi, è importante, ci tiene molto anche lui.
No, no, chiaro, quello sì.
Nel senso, l'ha dichiarato lui stesso che il suo sogno è fare una competizione con la nazionale, qualsiasi sia il suo ruolo, quindi sta. È chiaro che adesso ci sono dei giganti come Donnarumma, come Vicario, che comunque nelle ultime stagioni ha fatto grandi cose, quindi ci sta. Però, chiaro, parliamo comunque di un 2000 e non è un... è ancora margine comunque.
Mary dice, ma perché anche noi tifosi guardiamo i nostri giocatori come oggetto di mercato? Perché fa parte del gioco. fa parte del gioco, il gioco non è solo, cioè non puoi ragionare di dire teniamo i giocatori tutta la vita, non funziona così, quindi è per questo che tanto vale fare subito un tuffo nel fiume del realismo e affrontare gli argomenti per quello che sono, tutto qua.
Beh, dopo, poi la Atalanta è diventata più forte anche grazie alle cessioni, cioè non è una frase fatta.
Ah no, assolutamente. Sì, fa parte del gioco, è inutile negarlo. Passiamo al capitolo difesa, dove io francamente al momento ho ancora le mie posizioni e non ho grandi novità. Le mie posizioni sono Pongracic, su cui c'è il discorso, cioè bisogna capire cosa vuol fare Lecce con Piccoli, dette in parole povere. Se Lecce ci tiene a Piccoli, loro chiedono Pongracic, che gli sembra sostanzialmente un buon innesto. A me personalmente il giocatore piace, devo essere sincero, piace parecchio. Se la Lecce non è interessato a Piccoli, la trattativa non dovrebbe magari andare avanti così spedita, perché comunque non è una prima scelta, intendiamoci in questi termini, sarebbe una soluzione che nasce dal mercato. Ecco. L'altro giocatore di cui io vi avevo parlato, Rachmani, è praticamente sfumato perché a Conte piace parecchio, quindi a meno che per ragioni proprio di riformare il club, riformare la difesa, il Napoli lo mette in vendita, difficilissimo portarlo via. Quindi per quel ruolo di difensore l'Atalanta dovrà guardarsi attorno e fare delle valutazioni differenti. Non io al momento altri sulla difesa non ne ho. Te Filippo?
No, allora hai ragionissima innanzitutto sul discorso di Rachmani, ma sì, è un discorso che è sfumato perché Conte, tra i pochi, diciamo così, che su cui ha messo un veto. Quando è arrivato c'era appunto Rachmani, che considera di fatto, mi hanno detto alcuni colleghi napoletani, l'unico difensore che reputa di un certo livello di questa, della squadra del Napoli in questo momento. Sugli altri nomi credo che uno dei due sarà un profilo molto giovane, cioè sotto il 2001 come età. Sì, per me sì.
E quindi estero, 90%.
Sì.
Occhio al Belgio, vabbè, abbiamo già parlato.
Beh, in Belgio ci sono nomi buoni, eh.
Uno l'abbiamo già citato.
Però Spillers, però ragazzi, insomma, è un nome che piace. Però,
sono quegli elementi che tu devi pagare tanto. Poi sai che ci rientri perché comunque ci puoi rientrare.
Però ormai
so
è così, ormai il mercato però è così,
Sì, però poi vai a vedere un Querfeld, lo comprano a 3 milioni l'Union Berlino, capito? Ci sono casi e casi, cioè nel senso...
Sì, però non sono paragonabili. Se Spillers,
no, certo, va bene, non posso paragonare
per chi non conosce, spieghiamo un attimo... è un difensore belga che, se non mi ricordo male, è un 2005...
Che ha già giocato una stagione intera tra i pro in Belgio,
ha giocato una stagione e mezza, a dire il vero, e
capitano delle nazionali giovanili del Belgio, sì, capito, sì.
È uno di quei giocatori che tu lo vedi e dici, ok, questo se non ha infortuni è tranquillamente nella top 20 dei difensori del futuro. capisci che tu puoi farci tutti i pescherini che vuoi, ma è un giocatore in cui tu sarai sempre un passaggio di transito. L'Atalanta non è che ha paura di questo, perché è un giocatore che compri magari a 20 milioni e lo rivendi a 50-60. Però, vista la magra che c'è in giro, un club di un certo livello potrebbe intervenire prima dell'Atalanta e magari farlo girare in prestito. Queste sono un po' le situazioni. Bisogna andare, secondo me, a cercare profili un attimino meno meno blasonati, un po' più di nicchia per me. Questo qua sono giocatori difficili da arrivare, no Phil?
Sì, assolutamente. È un po' lo stesso discorso che fai per, tra l'altro sono nello stesso anno, potrebbe valere per Wisen, che forse è un ragazzo ancora un pochino acerbo, soprattutto difensivamente, però incarna il prototipo proprio del difensore moderno, con un grandissimo piede, un lancio fantastico. Insomma, sono quei giocatori che appena li vedi dici questo non potrà, soprattutto per la direzione verso cui evolve oggi il calcio, non avere un futuro importante.
Chiaro.
Però la Repubblica c'è che vantaggio? Però
sì. Provo, mi pare, sì, provo. Tra l'altro sottolineerei una cosa comunque, che l'infortunio di Scalvini, come abbiamo detto, è una variabile importante per il mercato, perché non puoi più prendere solo un elemento, ma almeno due devi, considerando che Torreira l'età che ha, considerando che Palomino va via, due hai bisogno. Se ne prendi anche uno giovane, l'altro hai bisogno di uno più navigato, non necessariamente un top, perché se appunto può essere anche un pongrace di turno, un buon mestierante potremmo definirlo, no?
Sì, ci è parlato anche di, dopo ragazzi, arriviamo a tutti i ruoli, tranquilli, dopo ultimamente sui giornali si è letto per esempio anche di Erlich,
che è uno dei nomi che tirato fuori ogni anno. Come Nicolau,
seguendoli da una vita non sai mai se è un nome che ripescano dalle cartelle per fare notizie o meno. Certo è che si trova in una situazione per cui è sicuramente facilino da portare via se si vuole, cioè oggi il Sassuolo può raccontare quello che vuole, ma non può più fare i prezzi del Sassuolo, no? Certo è che secondo me, insomma, per quello che ci si aspettava, secondo me Erlich non ha fatto proprio benissimo, ecco, quindi io forse non andrei da quelle parti lì. Te Fili, cosa dici di Erlich?
Ma a me piaceva molto nell'anno dello Spezia, ero veramente convinto, cioè l'avrei preso proprio a occhi chiusi. Poi concedimi la battuta, credo che giocare a fianco di Ruan Tresoldi non sia facile per nessuno, quindi quest'anno si è pagato un po' la situazione generale, però comunque un giocatore che è ormai fisso in nazionale nella Croazia, che è vero che forse non ha moltissimo nel ruolo, perché insomma sicuramente non pullula di giocatori straordinari in quel ruolo. Io onestamente, se viene via qualche milione di euro, come hai detto tu, ci punterei. Cioè un ragazzo che ha fisico, che è abbastanza veloce per avere quel fisico, che conosce bene il campionato, che credo non accampi troppe pretese di spazio, perché poi c'è da analizzare anche quello, nel senso, se tu fai un investimento importante su un giovane e a gennaio rientra Scalvini, il quinto difensore deve essere uno affidabile, ma non uno che magari chieda chissà che spazio.
Esatto, questa è la cosa più importante.
Diciamo che gente come Pongracic e Erlich sono abbastanza equivalenti, stessa età, stesso razionale.
Sì, non dobbiamo andare nell'ottica che dobbiamo prendere un altro che poi diventi inamovibile. Quello è il
discorso. Tra l'altro, a proposito di ottiche strane, Gabri dice: provocazione Sergio Ramos vincolato dal Siviglia. Ora, quando io prima vi dicevo finiamo questa maniera degli svincolati, mi riferivo proprio a quelle robe qua. Gente che mi parla di Sergio Ramos, gente che mi parla di Aubameyang che prende 8 milioni a stagione. Cioè, voi capite che fare un triennale Aubameyang vuol dire spendere 24 milioni?
Non fate arrabbiare
Otis, ragazzi. E vuol dire probabilmente 40 milioni lordi.
Ma ti dico io una provocazione, Otis. Un anno a Hummels, un anno.
Ma fa che?
Parlo in ottica Roma.
Ma fa che? Cosa te ne fai? Non ti serve? Hai vinto l'Europa League, non ti serve quell'esperienza lì? Ti serve fiato qua, Cioè, Yen è la dimostrazione di cosa ti serve in difesa. Ti serve fiato, ti serve gamba, ti serve grinta e poi ti serve uno che accetta di fare un po' di panchina. Cioè, io non sento il bisogno di Hummels che mi viene a spiegare l'arte della difesa. Ho vinto un'Europa League. L'anno scorso poteva essere un'operazione interessante, ma oggi davanti ai vincitori dell'Europa League, Hummels obiettivamente può darti quell'upgrade di un certo tipo? Cioè, per me no. Ti costa una fracca probabilmente.
No, prendeva 4 milioni l'anno, quindi magari il 3 lo prendi.
Avevo capito, paghi quasi a massimo di ingaggio. Paghi
un anno, cioè, ti ho detto che devi fargli un triennale, c'ha la sua età, c'ha il suo trascorso.
Per me non lo so, per me sono proprio operazioni che non capisco.
No, ci sta, io infatti l'ho lanciata così.
Operazioni. Sì, non sto dicendo a te.
Filippo ti guarda un po' perplesso.
No, secondo me non. Cioè, penso che il quinto, per usarla in parole povere, dovrebbe essere un profilo, come avete detto voi, alla Erlich. E il quarto, a questo punto, un giovane di grande qualità, secondo me. Con tutto che non so come la vedete voi, io Toloi non l'ho visto male nelle ultimissime uscite. Cioè, ha avuto un anno difficile. Però non è completamente finito, come sento
però dire. Per me non puoi farci affidamento per una stagione intera.
Però, comunque guarda che se sta bene, secondo me la sua partita ce la fa ancora.
Sì, ma se sta bene è un grosso se, un se enorme, perché si fa sempre male nello stesso punto da un anno e mezzo.
Vabbè, chiaro, non è che deve giocare tutte le partite, però quella volta al mese.
No, però se tu mi arrivi ad un certo punto in cui sei comunque al limite, che mi stai facendo gli ultimi anni di carriera, secondo me siamo un po' ai livelli di Masiello, che a questi ritmi qua non può più reggere certe partite, e quindi ti va bene per tot partite, quelle che riesce, tot minutaggio, ma... Non ci fai affidamento nei 5 a rotazione, capito? Può farmi il sesto.
D'accordo.
Sì, ma io parlavo sempre in quell'ottica lì,
In termini di difensore titolare da prendere, così faccio, come direbbe il mio amico Catto, faccio la mia puntatina.
Giovane, perché Maggio ha fatto
medio giovane, dai, under 25, Io provo Joao Miranda, svincolato del Betis, 24 anni, 1,8 milioni di ingaggio prende, quindi lo posso alzare, e secondo me viene anche, se non arriva un Atletico, non arriva un club di un certo tipo, secondo me ti prende anche in considerazione e qualitativamente ti porta tanta roba.
Sì, che dice? E poi è un giocatore con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo.
Vero.
Sì. Anche quello.
Sì.
Cioè, per me lì è un giocatore su cui magari l'Atalanta c'è anche andata. Non so se tu hai qualche notizia in merito, Filippo. Però per me è un nome che un buon DS, quantomeno una telefonata la fa dopo, gli dicono no, vuole 5 milioni di ingaggio. Amen. Basta. Però secondo me un tentativo lo fai, anche perché per la sua proiezione di carriera. Rispondiamo a noia, cioè ti tiri matto sugli svincolati perché il nome di uno svincolato ci ma 24 anni e non è lui che non vuole rinnovare, è diverso.
Sì.
Non stiamo parlando di un giocatore che ha finito la carriera, ne ha 24 ed è fortissimo,
è un svincola
per andare dove vuole.
È un giocatore, c'è da dire, molto indeciso su quello che vuol fare, nel senso che ha dato la parola a diversi club, però poi non ha mai voluto concludere con nessuno. Adesso si parla tanto di Porto, ma è ancora in stand-by l'operazione. Pare che altre squadre spagnole siano mosse, addirittura il Bologna ha chiesto informazioni. Quindi nel senso...
Cioè, capisci che se i miei competitor sono il Porto e il Bologna... io comunque posso portarlo qua senza problemi.
L'Atalanta è allerta ed è uno dei profili che comunque sono stati segnalati all'Atalanta dai vari scout, osservatori, comunque chi si occupa di questo. È un giocatore annotato sui taccuini, poi da qui a dire c'è la trattativa, c'è, arriva il giocatore, ce ne vuole. Però sono profili che sono, sondati, che comunque piacciono perché incarnano poi i tipi di svincolati, come dicevi tu, da andare a provare.
In chat vedo che tanti parlano di Balerdi, bel giocatorino anche lui.
Balerdi è un giocatore che comunque è piaciuto quando ha giocato contro di noi, e già l'abbiamo seguito quando era ancora molto giovane. Non che adesso sia vecchio.
Bisogna andare a fare delle offerte di un certo tipo, eh. Sì. Io non so se l'Atalanta per un difensore fa quel tipo di offerte.
E mica anche stato convocato per la Coppa America.
No, è stato escluso per convocare German Pezzella.
Ustia.
Dalla tua faccia già capisco la reazione.
Scaloni è un tizio strano, nelle convocazioni.
Beh, ragazzi, Scaloni. Cioè, penso di aver visto solo due sue partite qui, che io ricordi bene, non so quante ne abbia giocate, però io
no, ho giocato
gli ultimi anni, parlo gli ultimi anni finali, no, prima del ritiro.
Dalla chat dicono 20 milioni lo porti a casa Balerdi, non sono per niente convinto che 20 milioni ti bastino.
Secondo me
no. Ma Pezzella, quello che aveva giocato al Parma, no.
Quello era da noi,
Giuseppe. No, parliamo di German della Fiorentina.
Passiamo al centrocampo, ragazzi, che è un po' il tema.
E Luca scrive: Maggiore non sarebbe male a centrocampo. Io vorrei chiedere a Filippo cosa ne pensa del buon Giulio Maggiore.
Ma se deve essere nel ruolo di Adolfo di quest'anno, fai un upgrade senza dubbio. Però lì secondo me va a inserirsi in un discorso un po' più grande, vorrei sentire anche la vostra. Cioè, la scorsa è stata la prima stagione in cui De Ron, appena era possibile, veniva fatto rifiatare, che era una cosa che non era mai successa prima. Quindi secondo me il vero punto di domanda è quello, capire se si vuole già eventualmente preparare il terreno per il dopo De Ron e quindi prendere un giocatore simile a lui, inserire magari un altro giocatore con caratteristiche diverse che prima non avevi, come poteva essere a dopo, e Maggiore è già una cosa diversa ancora rispetto a dopo, perché poi di fatto con Pasalic ha fatto il definitivo salto di qualità, quindi tu hai davvero un tuttocampista, un giocatore che cuce, che lotta, che si vede molto di più nel gioco, perché insomma fino a un paio di anni fa Fasel c'era quel giocatore che a metà anno guardavi le statistiche e dicevi ha fatto 6 gol e 6 assist e non me ne sono nemmeno accorto. Invece adesso è veramente cambiato in tutto, e questo è un ulteriore premio al lavoro del mister, perché insomma cambiare un giocatore così a 27-28 anni è veramente un qualcosa di insolito, peraltro uno con un curriculum già strutturato, perché insomma Pasalic, che fosse un giocatore importante, lo aveva già dato a vedere quando aveva 18-19 anni, quindi insomma.
Ma allora ti dico una cosa, vai. Ipotizzando il tridente, non dico fisso, ma diciamo vedere il tridente più spesso l'anno prossimo, Cop Miners a centrocampo, se dovesse stare, ovviamente mettiamo tutti i se del caso, ma se Cop Miners dovesse stare, sì, sto facendo casino, se Cop dovesse stare, potremmo vederlo più spesso nei due di centrocampo nel caso ci fosse il tridente, perché io non lo vedo troppo da attaccante esterno. Cioè De Kettler può farlo, Lokman può farlo, El Bilal può farlo, Zaniolo se verrà può farlo, quel tipo di giocatori lì possono farlo, ma Cop in quel ruolo lì non ce lo vedo troppissimo. E quando è stato utilizzato il tridente, lui è stato messo nei due di centrocampo, anche in finale, anche eccetera. Quindi vi chiedo, potrebbe essere un'ipotesi anche quella, e banalmente metti a posto il centrocampo, perché se tu hai Cop, De Ron, Ederson e Pasalic, banalmente tu sei ultra a posto.
Parto io. Allora, secondo me l'Atalanta l'anno prossimo gioca col 3-4-3. Esatto. Però l'Atalanta oggi sta cercando un giocatore per il 3-5-2. cioè sta cercando un giocatore da poter mettere in aggiunta quando devi cambiare modulo, perché non sta cercando mediani, nonostante alcuni riportino voci di interessamenti vari, alcuni veramente improbabili. Cioè mi tocca leggere che uno è indeciso tra il Barcellona e l'Atalanta, va bene tutto, però è un po' complicata. L'Atalanta oggi non ha ragione di cercare un centrocampista centrale, perché ha De Ron, ha Ederson, ha Pasalic e ha Kubmeners. Per me Gasperini, dopo le ultime partite, si è convinto che lì in mezzo
può giocarci.
No, non è che può, è lì che deve stare. Quando poi magari nel secondo tempo passi al 3-5-2, lo fai diventare un giocatore più offensivo, però è lì la sua collocazione. E infatti, se voi guardate anche i nomi, non girano nomi di centrocampisti puri. Non girano. Questo anche perché, e io ritorno ancora sul mio cavallo di battaglia, nonostante tutto il mondo ci racconti che Kubmeners è già alla Juve, l'è una gran boiata, è una grandissima fesseria. L'Atalanta, e lo ribadisco, non vieta la cessione, ha fatto un prezzo, quel prezzo assolutamente la Juventus non è disposta a pagarlo. L'Atalanta non è interessata oggi a proposte di permute, di scambi o di robe varie, assolutamente non è interessata. E vi dirò di più, poi Filippo, se vorrà, conferma questa cosa. Giuntoli non è particolarmente interessato a fissarsi su un giocatore. Cioè, se tu ti fissi su Kubmeners, lui sa benissimo che finisce per prendere l'inculata, cioè di pagarlo una cifra pazzesca che probabilmente lo va a far pesare diversamente sulla squadra rispetto a alle necessità della Juventus. Quindi io, prima di fare i conti senza Kubmeners, ci penserei due volte. Tu, Filippo, cosa dici?
Sì, non avrei saputo dirlo meglio, anche perché Giuntoli, che è una persona scaltrissima, innanzitutto ha un suo modus operandi, nel senso che confonde molto le acque, mette lì nomi, situazioni, cioè a febbraio era uscita la voce tramite Tutto Sport, che dovrebbe essere una voce condominiale la Juve, che sarebbe stato fatto un triennale ad Allegri, quando lui non vedeva l'ora di cacciarlo da mesi, quindi poi... È una persona che depista, fa, sposta, smista, e lui credo sia convinto del fatto, come hai detto tu, che il male della Juve di quest'anno sia stato proprio quello di convincersi che si potesse giocare solo con determinati giocatori. Quindi non so, mi serve un centrocampista, Locatelli, Locatelli, Locatelli tutto l'estate, poi finisco per prendere Locatelli e lo strapago, seppur incomodo, andate al Sassuolo. E lui comunque mi sembra abbia delle idee abbastanza fresche, quindi sì, come dici tu, per quanto ci sia un rapporto di stima evidente anche con la famiglia, l'entourage di Kubmeners, perché lui lo segue ancora dai tempi della Z, penso, però sì, oggi come oggi io non vedo una quadra così facile da trovare, anche perché al di là di quella che era stata la sua uscita un po' a vuoto aprile in nazionale, non credo nemmeno lui si fascerebbe la testa in caso di permanenza. Cioè comunque c'è la Super Champions da giocare, lui è il leader tecnico di questa squadra, e poi comunque c'è sempre l'incognita che quando lasci qualcosa di molto funzionale, di molto bello, non sai quello che trovi, perché insomma,
vero,
la Juventus oggi inaugura un nuovo corso, però c'è ancora il punto di domanda su molte cose, quindi non so, oltre al fatto che poi forse oggi come oggi non è nemmeno tutto questo salto di qualità incredibile, non è che vai al Liverpool o al Real.
Vero, senza contare che andare alla Juve con un cartellino di 65 milioni sulla testa, Locatelli, Docet, è difficilissimo, perché poi in certe squadre quelle cifre lì devono essere trasformate in un fracco di gol o di assist.
E posso dire una cosa? Non sai cosa ti viene chiesto. perché è un motivo per cui Locatelli non brilla tanto, e anche perché spesso gli vengono richiesti dei compiti che non sono propriamente quello che lui faceva prima e per quale ha dimostrato di meritarsi la nazionale, la Juve, eccetera. E magari Filippo mi confermerà questo, ma accade spesso, ma accade con tanti giocatori che sono andati via anche da qua. Banalmente un Conti che qui faceva la differenza, era uno dei migliori stranieri del campionato, va al Milan, gli viene chiesto di fare il terzino, quasi bloccato, e poi al di là degli infortuni eccetera delude, o non so, cioè in pochi giocatori, o Cristante che qui faceva il trequartista che andava a inserirsi, e a Roma l'hanno messo difensore centrale, poi è stato bravo lui negli anni a migliorarsi, a svilupparsi come mediano eccetera, però dipende sempre dalle richieste che c'ha una squadra rispetto ad un'altra e dal tipo di gioco che fa quella formazione lì. Diciamo che Kopp qua è in una botta di ferro, perché sa che cosa gli chiede il mister, cosa può fare, cosa non può fare, che qui gioca sicuro, che sia in attacco, che sia a centrocampo, gioca, ed è uno dei top assoluti. E quindi in un modo o nell'altro, anche se non fa, anche se fa male o non fa benissimo, brilla comunque Kopp qui. Quello è il discorso.
Sì, sì. Poi Manuel dice che devi rinnovargli il contratto. Il contratto, se non arrivano
fuori. Hanno appena rinnovato, ha rinnovato quest'anno.
È vero.
Con aumento dell'ingaggio, tra l'altro.
Sì, sì. Ma il tema che secondo me sfugge è che poi Koopmeiners va alla Juve, non è più Koopmeiners. Cioè, non sei più il giocatore di riferimento della squadra. Il pallone dovevi dare a quelli più forti, cioè entra in tutta una serie di dinamiche per cui anche la Juve ci pensa due volte, perché poi se tu compri un giocatore del genere non va bene, è giunto lì che fa la figura, che magari fa comunque la sua grande stagione, però non da 65 milioni, è giunto lì che fa la figura del pollo, quindi occhio, io ribadisco il concetto, è molto molto difficile oggi che Koopmeiners vada alla Juve. E al momento altre offerte non ci sono, per lo stesso identico motivo, perché ha raggiunto una valutazione tale che obiettivamente trovi gente a meno molto ma molto più impattante. Questo qua è il tema, cioè con 40 milioni centrocampisti da doppia cifra in gol li trovi. Questo secondo me è la visione. Ed è il discorso diverso ma molto simile a quello di Ederson. Ederson.
Come fai a dare una valutazione?
Ma non puoi dare una valutazione. Non sai come si comporterà in Coppa America, non sai cosa farà la prossima stagione, quindi o tu arrivi con una cifra che l'Atalanta non ha neanche preventivato di chiedere, 70, 80, e allora uno dice, vabbè.
È come Højlund, Højlund è incredibile, ti offrono 85 milioni, tu cosa fai, non glielo dai?
80 milioni, cado in piedi, anche se mi fa la stagione della vita dopo, non ho buttato via, ma l'idea di pagarlo 40 milioni, contando che comunque ne abbiamo messi quasi 30 per prenderlo, non è fattibile, neanche per sbaglio. E Ederson questa cosa la sa benissimo, poi lui chiaramente tira l'acqua al suo mulino, dice mi trovo bene, poi se potesse andare in Premier sarebbe una figata. L'Atalanta non gli negherà mai la possibilità di andare in Premier, magari però l'anno prossimo. Io vi dico, guardate anche solo i nomi, centrocampisti centrali non ne saltano fuori, perché nonostante tutti parlino del supermercato Atalanta, gente che arriva con la Fidelity Card al momento non c'è. Passiamo alle fasce.
Posso dire una cosa, tra l'altro?
Vai.
Che non voglio difendere per una volta il buon Tony D'Amico, che viene sempre un po' bistrattato nella chat. Che masterclass è Ederson per Lovato, ragazzi. Cioè Lovato uno dei più grandi flop all'Atalanta degli ultimi anni per le aspettative che c'erano, perché veniva dipinto come un top difensore giovane, eccetera, eccetera. Ha deluso ovunque dove è andato dopo, e anche da noi, e si è portato a casa comunque uno sconticino per Ederson. Il buon Tony, che è andato a Salerno a parlarci due volte, che l'ha convinto del progetto, eccetera, eccetera. E gli ha detto, guarda, con Gasperini te diventi un fenomeno, e così ha fatto, perché quest'anno supera. Quindi abbiamo una bella dirigenza, inutile girarci intorno, perché comunque, anche se ogni tanto le cantonate le prendiamo perché SOP a me sta ancora qua, quando le cose vengono fatte bene bisogna fare un applauso anche a Luca Percassi, ad Amico e a tutti gli altri, secondo me.
Passiamo alle fasce. Io vedo il pubblico che si è scatenato con Gosens, io vi dico abbandonate l'idea, abbandonate assolutamente l'idea. L'Atalanta, da quanto io so, a Gosens non ci ha mai pensato, ma neanche di sfuggita, non è proprio il tipo di giocatore che interessa l'Atalanta, forse più il suo procuratore che cerca appoggi per tornare in Italia. Però Filippo, qual è la situazione al momento?
No, la situazione è che a quanto mi risulta uno non è mai stato cercato e due, a quanto ho letto, perché questa non è una cosa che so, sembra che l'Union abbia rifiutato un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni del Bologna, quindi se le cifre superano i 12-13 milioni per un giocatore che ha 30 anni, credo non ci sia neanche da parlarne e vuol dire non conoscere come agisce l'Atalanta, onestamente.
Esattamente. E sul resto, sempre sulle fasce, vai, parlaci, prenditi i meriti che devi.
No, beh, il nome di Sugawara l'abbiamo fatto io e Giorgio, in realtà l'avevate accennato anche voi nelle live precedentemente, e è una situazione interessante soprattutto per via di quella che è la situazione contrattuale del calciatore, che è in scadenza, che è convinto di lasciare le divisie, e è un giocatore che onestamente non conoscevo a fondo, l'ho osservato e che mi sembra possa portare anche proprio delle soluzioni nuove, ha un bel piede anche da fermo, è un calciante come si dice in gergo, ha fatto anche qualche gol su punizione, forse l'unica discrasia, che per carità è superabile, può essere nelle caratteristiche fisiche, insomma se andiamo a vedere Gasperini mi sembra prediliga giocatori ben oltre il 1,85 m alle volte, anche soprattutto in quel ruolo lì, quindi non so se questa può essere eventualmente una così una
spada, cioè, è 1,80 m comunque, non è un piccoletto.
Così grande?
Beh, mi pare sia sull'1,80 su Gawar, se non erro. 1,79.
Quindi avrei detto più piccolino a vederlo così.
Poi però, quello che ti voglio chiedere, Fila, siccome poi la gente dice non ho riscontri, non ho feedback, non è vero, bla bla bla, specifica che non ce la siamo inventata leggendo i fondi di Caffè, cioè abbiamo fatto, e in particolare Filippo ha fatto un lavoro serio, ha sentito lo staff, ha sentito la società, che poi io posso sentire il direttore
sta crollando,
è ubriaco, che è ubriaco marcio e mi dice sta facendo festa perché la moglie è rimasta incinta e mi dice sì sì ve lo vendiamo a 2 milioni e mi tocca prendere per buona l'informazione, quello è un altro paio di maniche, ma non l'abbiamo cercato facendo i flag su Transfermarkt alla ricerca del giocatore, cioè, abbiamo messaggi, mail, comunicazioni di un interesse, poi se si concretizza bene, se non si concretizza male, però cioè, è una roba che abbiamo appurato, cioè, ripeto, la gente, il direttore sportivo della gente, possono raccontarci tutte le cavolate che vogliono, per carità, può essere, però se uno mi dice, noi ci dicono c'è la possibilità, c'è l'interesse, c'è la volontà, il nostro dovere.
Come è vero, che va detto, che se domani arriva al Newcastle e gli dà 4 milioni a lui e gli dà 15 milioni alla Z, se lo porta a casa. Perché questo ovvio. È il mercato, dobbiamo dirlo comunque, cioè non è che Sugawara è già dall'Atalanta. È chiaro che l'interesse c'è, l'apertura per fare l'operazione c'è, vedremo se poi si concretizzerà in qualcosa.
No, ma non solo l'interesse, anche i due club si sono parlati, non è che...
Infatti, dobbiamo dirlo comunque questo.
Giacomo dice non arriva il giapponese. Giacomo, anziché Adit, che... li abbiamo chiamati.
La trattativa c'è, arriva, boh. Cioè nel senso, noi non possiamo già sapere, se no
andiamo noi al mercato. Il motivo per cui io ho queste reazioni è un motivo molto più banale, è perché io ho 36 anni. Maggi, quanti anni hai te, Phil?
No, 26, dai.
26. E la gente pensa che siccome Maggi, Paglia, Dusi sono persone giovani, allora stanno giocando. In verità io, che di persone ne ho conosciute, chi mi segue da tanti anni sa che comunque con tanti giornalisti abbiamo fatto cose, cioè siamo stati in live con Caressa, una roba d'altra, io vi posso garantire che il lavoro che fanno questi ragazzi è molto più serio di tanti ciarlatani che si portano a casa lo stipendio scrollando su Twitter le notizie. E anche se ha 26 anni, c'ha una rubrica del telefono della Madonna, ha una conoscenza non solo dei giocatori di FIFA, ma dello staff, delle società, delle agenzie, sa chi chiamare, sa come affrontarsi, quindi...
E di calcio.
Siccome la gente si lamenta sempre della qualità della stampa, no, altro, ci sono persone che sono in gamba e sono molto brave. E siccome sono molto brave, tra l'altro non hanno neanche un contratto a tempo determinato, non fanno neanche il giornalista a tempo pieno. Però fatturano con partita IVA e regolare. Questa cosa qua io ci tengo a dirla, perché noi non abbiamo i capelli bianchi, non abbiamo 57 anni per gamba, allora pensa che siamo qua a giocare, siamo qua a divertirci, perché comunque lo stiamo facendo per divertimento, per passione, per amicizia, però quello che c'è da dire è che io sono un cazzone, il signor Paglia si è seguito tutte le partite del suo settore, dei suoi giovani, ha una conoscenza praticamente pure delle merendine a cui che mangiano quelli dell'Under 11, e Maggi invece veramente vi può elencare tutte le agenzie sportive, tutti i procuratori, ha parlato con un botto di gente in questi anni ed è veramente una persona di qualità. Questo qua io ci tengo a dirlo, perché in un paese dove se una giovane viene visto come un povero piccio che prova a fare il grande, in verità ci sono dei giovani che, per quanto mi riguarda professionalmente, sono già grandi, grandi, grandi. Sì, no, Giacomo, non stavo dicendo che l'ho usato come pretesto per spiegare una cosa, ci mancherebbe. Detto ciò, abbiamo parlato di Sugawara, in uscita invece siamo ancora lì, no?
Sì, il problema credo al momento, detto papale, sia che Bakker non è così facilmente piazzabile, nel senso che l'ingaggio è alto, a bilancio è ammortato, se è stato pagato attorno agli 11-12 milioni, credo che l'ammortamento sia sugli 8-9 milioni, quindi insomma...
va da sé che già... Diciamolo, Filippo, che lui non accetta certe offerte.
Sì, no, ma poi lui. Sì, ma poi anche gli altri non, cioè, penso conoscano la situazione, quindi in questo momento probabilmente un giocatore a cui puoi magari trovare una soluzione ad agosto come prestito con diritto, sempre che poi non ci sia l'idea di rilanciarlo, perché insomma il potenziale del giocatore c'è, nel gruppo mi sembra sia ben voluto. Secondo me, se Gasperini e la società si danno la missione di rilanciarlo, io non escludo niente.
Fermo restando che sulla sinistra comunque il Ruggeri che è intoccabile per quanto mi riguarda.
Sì.
Quindi comunque...
E anche Zappacosta, che secondo me a sinistra gioca ancora meglio che a destra.
Vero. Infatti e... Paola dice, secondo voi Bakker è così irrecuperabile? Anche Mary lo dice, no, non è irrecuperabile. Io ho visto miracoli molto irrecuperabile. Più... Cioè, la gamba ce l'ha, eh.
No, anche i piedi.
Anche i piedi, vero, sì. Mi manca un po' la concentrazione, quindi chiaramente se non ci sono uscite, ragazzi, è difficile valutare l'ingresso. Però anche lì, chi è che non è stato riscattato? Che tutti dicevano che l'Atalanta lo riscattava e noi dicevamo guardate che a noi non risulta. Ed è sulla destra o sulla sinistra? È sulla destra. E il giapponese è sulla destra o sulla sinistra? Sulla destra. Ma da un po'.
Io vi chiedo una cosa adesso. Sto palestra qua, perché Otis tu me l'hai chiesto prima, lo chiedo che c'è anche qua Filippo, perché lui all'inizio non c'era la live. Secondo te la scelta migliore per un palestra adesso, se tu fossi l'agente di Marco Palestra, ok, facciamo questo giochino, lo tieni qua, ma considerando lo spazio che c'è comunque si taglierebbe poco spazio, a meno che la società decida no, guarda, ci puntiamo tanto, ma allora c'è qualcosa che non va, perché comunque è ancora Zappacosta, Tibor Bakker, cioè c'è tanta gente davanti a lui e rischia di fare un po' lo Zortea. Lo tieni quindi in orbita prima squadra, ma lo fai giocare in Under 23 per dargli minutaggio, o gli dici no, devi fare il salto, vai a giocare in B, mi fai una bella stagione in B, magari in una alta B o addirittura in una bassa di A?
Ma allora, partendo da un presupposto, lui secondo me è pronto, cioè
anche secondo me,
anche se è solo un 2005, un giocatore che ha di fatto esaurito forse addirittura il suo percorso anche in una seconda squadra, perché
anche secondo me
tutte Ale è stato quasi sempre il migliore in campo o tra i migliori,
e infatti è stato votato da come il migliore under 23 nei premi, quindi l'abbiamo sottolineato.
Sì, sì, ma poi soprattutto in un contesto in cui vai a giocare contro gente che ha bisogno di portare a casa il pane, che ha figli, che magari ha fatto anni di dilettanti, e qui non è scontato. Sul suo futuro onestamente non ho dubbi. Per rispondere alla tua domanda, credo che anche solo 6 mesi per provare a ruotare un po' tra prima squadra under 23 potrebbe fare il caso suo, anche perché lui, hai citato prima Zortea, con tutto rispetto per Zortea, lui è molto più talentuoso.
Certo, certo, assolutamente.
Quello l'ho sempre detto. E sappiamo bene che se a Gasperino non piace in particolare, poi nel momento in cui lo prende di punta in positivo, inizia a dargli opportunità, può succedere di tutto.
Sì.
L'unico dubbio, forse in termini di spazio, può essere legato ad Atebur, visto che insomma, a quanto pare, a quanto mi dicono, Atebur resterà, che non era uno scenario così certo in primavera, febbraio-marzo. Ecco, forse quello può cambiare un po' di cose.
Più però... che altro tu ti troveresti un ipotetico nuovo acquisto a destra, su Gawaro, chi per lui. Zappacosta che fa entrambe le fasce. Atebur... di là c'è Ruggeri sicuro, Bakker non si sa, quindi comunque anche se tu volessi dargli spazio, un Atebur puoi lasciarlo in panchina, però gli altri comunque è difficile, cioè è difficile trovargli comunque una collocazione, cioè per dimostrare che è pronto, capito quello che voglio dire? Nel senso, noi lo sappiamo che ha le potenzialità per giocarsi un posto nell'Atalanta, ce le ha. Però è chiaro che devi avere le possibilità, perché un Bonfanti, per esempio, l'abbiamo visto talmente poco che ci viene da dire probabilmente non resterà qui l'anno prossimo. È un po' quel discorso che ti volevo fare. E secondo me in Under 23 ha già dimostrato di essere fuori categoria. Per questo io ti ho ipotizzato una B o una A addirittura. Poi dipende sempre dove vai, perché se vai e non giochi neanche là, a sto punto meglio che ti alleni con Gasperini e poi giochi in Under 23. Se proprio devi fare una scelta.
Sì, sì, ma su quello stai sicuro che la ponderano bene, eh? Cioè non è uno su cui si possono permettere di fare attori.
E cambiando un secondo, prendendo quello che scrive la chat, avete voi delle informazioni su Dorgu? Perché è un nome che viene fuori spesso. Io francamente non ne ho, cioè nel senso so che è stato visionato come altri 7 milioni di giocatori, ma non mi risulta che l'Atalanta abbia...
è un bel giocatore, ma anche lui dove lo mette? C'è un bel giocatore anche lui, ma dove lo
mette? Mi pare che l'Atalanta oggi dica lo abbia messo sulla fantomatica Lavagnetta come obiettivo, ecco.
No, ma poi a logica, tu hai 2002 Ruggeri, vai a prendere 2004 Dorgu nello stesso ruolo.
In effetti, anche quello è vero. Quindi sì, è stato visionato, poi ciclicamente verrà ritirato fuori, però ad oggi devi anche vedere dove lo vai a mettere.
E poi non ti consenti di fare una di aprire una piccola postilla.
Tutto quello che vuoi.
No, perché tante volte poi quando escono le notizie, poi non escludo che ci sia anche chi lo faccia, però sembra che certi colleghi si divertano a inventare le notizie quando non è così. Il problema è che nel gergo giornalistico, quando si dice questo piace, questo è stato visionato, magari è un'informazione che qualcuno ha interesse a far uscire, o che semplicemente, a differenza degli agenti di altri calciatori che sono stati sondati, viene fuori perché l'entourage ha interesse a far sì che questo accada. Però tante volte da parlare di semplici insomma osservazioni, magari anche con particolare attenzione, perché poi gli scout addirittura alle volte vanno a vedere anche gli allenamenti, parlano con le famiglie, cercano di conoscere caratterialmente un giocatore cos'è, com'è. Però da lì poi a parlare di vere e proprie attrattive ce ne passa, quindi poi alla volte c'è un po' quella sottile confusione, quella sottile linea tra una vera e propria trattativa e il fatto che magari il ragazzo è stato osservato anche per mesi, però fa tutta la differenza del mondo quella cosa lì.
Certo, però fammi anche dire una cosa, se uno è stato osservato e non c'è offerta, io non vedo neanche la ragione di farci un pezzo molte volte.
Vero, sono d'accordo con te. No, ma infatti io di Dorgo non l'ho mai menzionato, secondo me.
No, ma infatti non era, però dico boh. Prima di passare all'argomento più caldo, ti chiedo Filippo un breve passaggio sulle mille uscite che avrà l'Atalanta a livello dei prestiti, perché in chat sono volati vari nomi, Cambiaghi, Piccoli, Zortea, Cittadini, Occoli, questo qua è tutta cassa, eh.
Tra l'altro Occoli, Filippo ha tirato fuori una bella news su Occoli.
Sì, è un giocatore che piace molto, per chi non l'avesse detta, al gruppo Red Bull, Salisburgo e Lipsia in particolare. Sappiamo come, anche se le regole relative alle multiproprietà anche in termini di calciomercato sono un po' cambiate, che potrebbe fare appunto al caso di una delle due squadre. E su quanto hai chiesto tu, Fra, penso sia arrivato un po' un momento clou, nel senso che soprattutto per Zortè e Cambiaghi, che hanno superato ampiamente la fase dei 20, di essere sopra i 23 anni, di fare delle scelte precise, perché comunque anche per loro credo sia un po', non dico frustrante, però c'è sempre un po' quel punto di domanda che ogni anno sei in un prestito diverso o in prestito secco con riscatti altissimi che sai già che nessuno pagherà, perché insomma diciamocelo chiaramente, quando l'anno scorso Piccoli è andato a Lecce per 12 milioni di riscatto, qualcuno pensava che anche facendo una stagione incredibile Piccoli sarebbe stato riscattato, cioè no, effettivamente.
E poi c'è il controriscatto, tra l'altro, quindi anche se fa la stagione della vita e lo riscattano, tu lo controriscatti, lo riporti qua.
Finale, al di là di quello, cioè il Lecce è la squadra con meno budget della Serie A, ha un monte ingaggi bassissimo, un calciatore sopra il milione di euro, cioè non potrà mai pagarti quei soldi.
Ma anche se Piccoli ti fa comunque 15 gol in una stagione e loro in qualche modo te li tirano fuori, tu comunque gli paghi quel premio in più del controriscatto, gli dai 3-4 milioni in più, loro si fanno quei soldini lì e tu comunque te lo riporti a casa se ti fa la stagione della vita. Poi è chiaro che è difficile anche arrivare a quel punto lì, però ad oggi dobbiamo secondo me ragionare in un Atalanta che ha un'orbita diversa e di un livello talmente alto in cui un Piccoli che magari se l'avessi avuto a disposizione il primo anno di Gasperini rubava il posto a Petagna, adesso davanti c'ha Scamacca, De Ketler, El Bilal, Lukman e tutta quella gente lì, quindi probabilmente
non ha neanche dei numeri Piccoli per poterlo comprare.
No, se mi dici però, cioè è chiaro che poi un ragazzo del 2001 non pensa che voglia farti la terza punta a Bergamo, ma preferisca fare il titolare a Lecce o giocarsi le sue carte in altre piazze. Come Cambiaghi non vuole fare l'ultima ruota del carro qui, ma è giusto che voglia cercarsi di costruire un futuro anche in squadre magari della parte destra della classifica, ma in cui può essere un leader come era stato ad Empoli per 2 anni. Come un Occoli che comunque vuole costruirsi una carriera anche all'estero, perché paradossalmente lo vedo più un difensore da estero che da Serie A, io Occoli, anche sia per caratteristiche che per fisico che per modo di giocare. E Zortea è chiaro che è un giocatore che ogni volta che viene qua, Gasperini, Losanna, gli piace tutto, ma poi non viene mai utilizzato con costanza per quanto faccia bene tutte le volte che scende in campo, e anche lui è chiaro che voglia più certezza sul futuro, più stabilità, e quindi tra l'altro oggi ho citato su X, su Twitter, come volete chiamarlo, anche tra le squadre che lo seguono c'è anche il Nizza, quindi non piace solo in Italia.
Sono belle operazioni, perché comunque sono giocatori che valgono una decina di milioni a testa come minimo, insomma non è, cioè sommati insieme
e Zortea, ragazzi, come c'è andato a Frosinone, in 6 mesi ha fatto 5 assist e un gol.
Vero, Sì, innegabile.
Una squadra che è retrocessa, che ha fatto veramente malissimo la seconda parte di stagione, però lui è uno dei più positivi. Poi ribadisco, niente ci vieta eventualmente di dire no, guarda, penso che comunque potrebbe farci comodo più avanti, ma poi devi fare i conti anche col giocatore. Nel senso, vai da cambiare di no, ti mando un altro anno in prestito e poi forse l'anno prossimo viene per la riserva. Cioè, bisogna essere anche...
Ragazzi, tiriamo su 60 milioni da questi giocatori qua, un 8, un 7, 10 milioni a testa.
E vi dico, c'è anche tutta l'Under 23, perché diciamo, il modus operandi dell'Atalanta è sempre stato ti mando in giro finché non posso guadagnare il massimo da te. Quindi se non posso fare dei bei soldi da te, ma penso di poterne fare di più, ti rimando in prestito finché non esplodi. Cioè, guardate anche Colley. Colley sei riuscito a piazzarlo quest'anno perché ti ha fatto benino in Svizzera, per esempio. L'Atalanta l'hai piazzato perché ti ha fatto la stagione della vita in Svizzera.
Anche sulle regole dei prestiti incidono non poco, quindi...
Insomma. Sì... Però la maggior parte sono del vivaio, quindi non conta.
No, dico, in generale abbiamo un sacco di over da sistemare, quindi...
Sì, però ti dico, tipo tutti quelli dell'Under 23 di quest'anno, che hanno fatto molto bene, non penso che tutti quelli che hanno fatto bene in Under 23 quest'anno possano essere nei piani dell'Atalanta in futuro.
Ah no.
Poi devi capire, se dici, no, lo mando in prestito in Serie B, e poi se fa bene anche in Serie B lo rimando in prestito un'altra volta, oppure lo vendo direttamente, o se lo vuoi vendere adesso. È chiaro che sono valutazioni non facili perché magari sparo una cosa a caso. Io adesso vendo Filippo di mio numero un 2001 a caso dell'Under 23.
Jabuar.
Io vendo Jabuar adesso a 2 milioni e in Serie B mi fa la stagione della vita, viene su in A e poi lo vendono a 5, a 6, a 10, non so. E quindi magari ti rode dopo. Però sono anche le valutazioni che una società deve fare, fermo restando che per me Jabba è più forte da dopo, però quella è una mia idea.
Ok, passiamo a Kovalenko, ancora nostro? No, Kovalenko è stato venduto.
No, è ancora nostro. È nostro? No, lo paghiamo 2 milioni? No, è nostro, non l'hanno riscattato.
Non l'hanno riscattato ancora?
Torna.
Mia mal. Allora,
2 milioni l'anno lo paghiamo.
Passiamo all'ultimo step, ovvero gli attaccanti, dove c'è la notizia, diciamo, quella più eclatante, ovvero Zaniolo.
Ah, anche pensavo di stato di De Kessler, io.
Oltre a quello ci arriviamo. Zaniolo, ragazzi, tornate indietro di 10 minuti, la stessa cosa. Noi ve ne stiamo parlando da 15 giorni. È uscito anche Fabrizio Romano, è uscito Di Marzio, che per chi non lo sapesse, Di Marzio sull'Atalanta è molto molto informato. All'Atalanta il giocatore interessa, il giocatore vuol venire, il suo procuratore crede che l'Atalanta sia il posto migliore, l'Atalanta non lo prende per fare il titolare, quindi dice se lo recupero bene, se non lo recupero non mi va a rotoli la stagione perché non è il mio titolare. Il giocatore pare comunque interessato a metterci la testa. Il giocatore, volendo venire a Bergamo, non chiede cifre proibitive in termini di ingaggio, ovviamente non chiede poco, ma non chiede neanche cifre ingiustificate, perché vorrebbe dire compromettersi da solo la possibilità di venire. Cioè, se arrivate da soli che se chiede 4 milioni e mezzo l'Atalanta gli dice di no, cioè, e il Galatasaray ha questa necessità di liberarsene e quindi potrebbe accettare benissimo un prestito con diritto di riscatto più bonus più un pacco di casoncelli e un pacco di scarpinocce fino ad arrivare a sti benedetti 20 milioni se esce tutto champagne, esce tutto benissimo. Può essere assolutamente una storia. Christian dice, oggi ho letto che per via del riscatto di De Kettler lui ha dato la priorità alla Viola. Assolutamente no, perché sono due giocatori che giocano in due reparti completamente opposti, ma proprio opposti.
Non credete a tutto quello che scrivono, perché tra l'altro questa voce è stata messa in giro da Firenze, guarda caso. È sta roba che Zaniolo preferisce la Fiorentina. Gli agenti di Zaniolo hanno consigliato a Zaniolo l'Atalanta. Zaniolo è convinto che l'Atalanta sia la soluzione migliore per lui e ha dato la priorità assoluta. tant'è che era molto più avanzata la trattativa con gli spagnoli, lui ha detto no, prima voglio sapere l'Atalanta se c'è la fattibilità di chiudere l'operazione. L'Atalanta ci ha ragionato molto, perché all'inizio tanti dirigenti erano contrari all'affare, man mano si sono un po' tutti decisi che potrebbe essere un'opzione percorribile e interessante. Le società stanno parlando perché il Galatasaray vuole 20 milioni e partono facendo tutta la faccia tosta di pagateci subito 20 milioni o obbligo di riscatto. L'Atalanta invece prova un po' alla De Ketterer, quindi prestito con diritto, magari con dei bonus, magari con, perché comunque il Galatasaray deve pagare una percentuale di rivendita alla Roma, quindi ballo quello. Però
raga,
ad oggi
aspetta che adesso, siccome dicono per Zaniolo è uscita la notizia, adesso vi faccio capire quando vi dico che è inconcepibile che gente come Maggi non sia stipendiata fissa e altri lo fanno.
Aspetta,
questo è Viola News 5 ore fa, e l'ho postato alle 7. 5 ore fa scrive: Di Marzio, Atalanta sorpassa la Fiorentina su Zaniolo, sorpassa un par de coioni. Zaniolo proprio, cioè, preferisce la Fiorentina.
Zaniolo ha detto voglio l'Atalanta, possiamo dire, Zaniolo ha detto voglio l'Atalanta.
Abbiamo detto. Zaniolo ha detto voglio l'Atalanta. Interrompiamo la condivisione, sempre lo stesso sito, ricordatevelo, Viola News, che poi io non c'ho mica peli sulla lingua, alle 8 la sera, l'Atalanta accantona Zaniolo, oggi più viva che mai l'opzione Fiorentina.
Accantona chi l'ha detto, perché gli scappa da
Ketterer. Ma voi capite che lo stesso giornale nell'arco di 4 ore ha detto tutto il contrario di tutto. Il problema è che poi queste notizie vengono prese, portate in giro e poi si crea confusione. Ma ragazzi, non dategli retta a sta roba qua. Cioè, io oggi vi dico che tra Fiorentina e Atalanta Zaniolo non ci pensa neanche un secondo. Filippo?
Sì, non so, fronte all'entourage di Zaniolo non, davvero non ho tantissime notizie. Però come dite voi, secondo me in qualche modo si arriverà ad Ama. L'unico dubbio, non so cosa ne pensate voi, è legato al ruolo che avrebbe nell'Atalanta. Cioè, voi lo vedete come alter ego di Miranchuk, che lui viene e fa il quarto attaccante?
Parte facendo quello, cioè lui parte da zero. Lui deve arrivare qua e prendersi tutto. Se vuole diventare titolare deve dimostrarlo sul campo, se vuole dimostrare che è un giocatore che è quello che abbiamo visto sia nel giovanili, perché Filippo tu sei quello che forse l'ha visto meglio anche nei giovanili, che a sprazzi era, cioè, un grandissimo talento, poi vabbè, discorso comportamentale a parte, chiaramente. E poi abbiamo visto anche i primi anni a Roma, faceva delle cose strepitose, ha vinto anche il miglior giovane dell'anno, un anno se non erro, e lui deve dimostrare che comunque può risollevare la sua carriera qui, ma deve arrivare con aspettative zero, nel senso tu vieni qua, testa bassa, lavori, ed è l'atteggiamento che si aspetta anche i Gasperini, perché se arriva con questo atteggiamento qua, lui può fare veramente la magia poi. Però
io ti dico sulla posizione, secondo me l'Atalanta dice io Miranchuk devo farlo uscire perché è una questione di rispetto del giocatore, non ha dato problemi perché qua francamente non ha senso tenerlo, e Miranchuk occupa una posizione che non può essere sostituita da un giocatore che pretende la titolarità, perché uno non viene. A quel punto l'Atalanta dice io mi prendo questo giocatore dicendogli tranquillamente che parte come quarto, forse anche come quinto, perché comunque ragazzi negli ultimi 2 anni ha giocato poco e male, non è che può pretendere chissà che cosa. Però se poi mi troverò nell'annosa problema di dire cacchio è troppo forte per tenerlo in panchina, magari trovarci in certe posizioni, a quel punto faremo determinate valutazioni, ma intanto ci devi arrivare. E io
gli attaccanti sono quelli che gira di più,
che Scamacca, che aveva molto più minutaggio e onestamente una storia meno tribulata dal punto di vista della così del cursus honorum, mettiamola così, si è sbloccato ad aprile, cioè non è che adesso uno arriva e a ottobre fa già triplette o quattro gol, quindi per me è una valutazione che l'Atalanta ha fatto, dice secondo me se mi gira bene a quel punto ho un innesto incredibile davanti e avercene di problemi di questo tipo me li faccio ruotare tutti, che tanto ho un botto di competizioni, ho un botto di partite, una roba e l'altra, perché ricordiamoci che abbiamo la Supercoppa europea, la Supercoppa italiana, la Champions si allunga, diventa di 8 partite più potenzialmente ancora 2, si arriva a 10, cioè diventa un campionato infinito. E quindi Atalanta dice, se trovo la soluzione per cui economicamente non mi dà troppe rogne la situazione, per me si può fare.
Però
Zaniolo è conscio assolutamente di questa cosa. Cioè,
i cambi che fa più spesso Gasperini sono il trio d'attacco. Quindi bene o male, che sia un quarto d'ora, mezz'ora o un secondo tempo, comunque lo spazio lo puoi trovare. E poi avremo comunque il Bilal che va riscoperto, che sarà come un nuovo acquisto praticamente, perché l'abbiamo visto talmente poco che così. Avrai un De Ketler che comunque gli hai dato fiducia, l'hai riscattato e gli hai dato nuovo vigore. Hai Scamacca che speriamo che dopo l'europeo continui a fare lo Scamacca dell'Atalanta. Cioè comunque ne hai di cose. Il discorso su cui possiamo andare a finire adesso è...
No, ma chiudendo la cosa, il Galatasaray lo vuole vendere, vai. Quindi non è che può pretendere di fare il titolare in una squadra di...
No, tempo. infatti ho detto, fa la faccia dura adesso dicendo 20 milioni subito, però poi comunque tu c'hai il coltello alla parte del manico nella trattativa adesso.
E comunque
anche perché se il giocatore si impunta...
Certo, io ti dico, pur non avendo ultime informazioni... Non ho informazioni, diciamo, degli ultimi 3-4 giorni, salvo smattate incredibili, cioè tipo procuratori che chiedono percentuali talebane o robe simili, per me è un'operazione che già settimana prossima potrebbe volgere tranquillamente alla chiusura, Cioè, non c'è niente.
Io parlavo di settimana prossima, non a caso.
Cioè, non c'è niente che ferma questa operazione. A meno che, ripeto, un procuratore rincoglionito, dopo aver fatto tutto questo cinema, chieda 4-5 milioni di provvigioni o Zaniolo chieda 5 milioni di ingaggio. Allora a quel punto si fa presto di no. Ma per il resto la volontà del giocatore c'è, la volontà dello staff c'è, la volontà dell'Atalanta c'è, nonostante dicano che non c'è. Se Romano, se Di Marzio, se io nel mio piccolo vi dico che la volontà c'è, cioè, non è che... Chiaro, non sanno lascia volare lo champagne perché viene Zaniolo, però è un'operazione che si inserisce perfettamente nelle logiche dell'Atalanta. Si inserisce molto di più Zaniolo di... Passiamo anche a parlare degli altri attaccanti, quello che viene citato spesso qua nelle list, qua nella chat di questi giorni, Orri Oscarsson. Cioè, ha molto più senso un acquisto alla Zaniolo in questo momento di un giocatore leggerino che sì, ha fatto il suo, ma non è ancora da capire, cioè non c'entra niente con Højlund. Cioè è veramente una scommessa, cioè è un giocatore su cui gli fai ritagliare i minutaggi e poi vedi un po' come evolve, cioè in ottica mi tocca affrontare fra 2 mesi il Real Madrid, mi tocca fare ho 10 partite di Champions, ha molta più logica Zaniolo per quanto mi riguarda, e ci arriva anche l'Atalanta questa cosa qua, ciò non toglie che gli manca molto probabilmente una punta che sostituisca Scamacca, un centravanti puro, però a quel punto sì, posso andare a prendere quel ragazzino, perché non gli prometto neanche minutaggio, bisogna poi vedere il Copenaghen a quanto lo vende sto ragazzino, perché non è così facile la situazione, cioè non è che te lo vendono a 4 spicci, però ad oggi questo è, cioè non uscite c'è solo Milanchuk, Lukman, ragazzi, non arrivano le offerte che si ritengono.
Cioè, ragazzi, se ti danno 25-30 milioni per Lukman, glieli in faccia, cosa devi fare? Cioè, è giusto così, ma è giusto così.
E se tu comunque, lasciamelo dire, ti prendi Zaniolo, che ti può fare il centrocampista, il trequartista, l'attaccante? Perché può farti anche l'attaccante Zaniolo all'occasione. Certo, è un falso...
seconda punta. Senza...
Sì, è un attaccante senza riferimenti, ma te lo fare, ti compri, se riesci su Gawara, ti prendi due difensori e non è ceduto nessuno. Hai fatto il mercato perfetto per quanto mi riguarda. Te, Phil, cosa dici?
Sì, sì, ma infatti io dicevo proprio per quello sul discorso di Coop. Cioè, se Coop resta, a quel punto si devi puntellare qualcosa, soprattutto dietro, anche perché l'infortunio di Scalvini ha cambiato molte cose, però anche perché non se ne parla mai, ma l'Atalanta ha cambiato tanti calciatori negli ultimi due anni. Cioè, sì. Sono andato l'altro giorno per un articolo che dovevo fare a guardare la formazione, se non sbaglio, della partita Atalanta-Liverpool-Atalanta 0-2, quella che era stata vinta la prima Anfield, insomma, per capirci. C'erano pochissimi superstiti, tra virgolette, cioè veramente
sono... Hai giocato a Pessina, no? Pessina, Ilicic, Gosens.
E parliamo di tre stagioni fa, cioè non di...
Beh, ma solo quest'anno, tipo, se ci pensi... 60
milioni per Lukman, ma non arrivano 60 milioni. La valutazione
arrivano metà.
Oggi la valutazione che fanno gli intermediari di Lukman è 35-40. A 35-40 l'Atalanta non ha assolutamente molti particolari ragioni per venderlo. Oggi, se tu te lo tieni, Zaniolo fa una stagione importante, una roba l'altra, Touré lavora bene, puoi ragionarci, ma oggi... a 35-40 milioni un giocatore che ti salta l'uomo, perché devi venderlo? Lui non ha detto che vuole andare via, attenzione. Poi, scusate, ma Zaniolo è tipo De Kettler, no? No, e più secondo me, poi adesso Maggi tieniti alla sedia perché magari ribalti, è più quello che vorrebbe Gasperini da Koumeners quando lo sposta in attacco.
Sì.
È più quella roba lì, secondo me.
Sì, ci sta.
Un centrocampista che si butta dentro, che costruisce, che comunque fa movimento.
La porta alla guarda.
È quella roba alla Pasalic con più continuità. Fra le linee...
Ha un potenziale inespresso sui gol di testa, secondo me, cioè di testa è veramente fortissimo, ma non è una cosa che ha mai del tutto sviluppato.
Cioè, loro sanno di avere la possibilità di prendere un giocatore che, io ve la dico qua, scrivetevela, è il 18 giugno 2024 sulle 23-22, se l'Atalanta prende Zaniolo e magicamente riesce a fare l'ennesimo miracolo, Atalanta può vincere lo scudetto per quanto mi riguarda. Se Zaniolo fa lo Zaniolo e Scamacca fa lo Scamacca, a meno che dietro non incominciamo a fare autogol da soli, c'è la squadra della Madonna, eh. Beh, adesso, obiettivamente, Ederson, Koumeners, Sugawara, Ruggeri e davanti Zaniolo, Scamacca, De Kettler o Lukman.
No, ma...
non dico che lo vinci sicuro, ma te la vai a giocare, né?
Se girassi tutto bene. Te lo dico sincero, in questo momento come squadre superiori vedo solo l'Inter e la Juve come rosa. Non so il Milan, anche perché mi sembra abbia tanti punti di domanda a partire dall'allenatore, di cui io non sono per niente convinto.
Nemmeno io.
Però devi tenere Coop, devi tenere Ederson, cioè...
Certo.
Chiaro.
No, ma è chiaro, però ad oggi le uscite non ci sono, e se arrivano uscite entrano talmente tanti soldi che non siamo qua a disperarci, ma siamo qua a fare altri ragionamenti. Però ad oggi le uscite sono molto difficili, perché quei soldini lì non ce li vuol dare.
Per me Zaniolo non è il sostituto di Coop, come sta scrivendo qualcuno.
Io l'ho detto.
Eh?
Io l'ho detto. cioè non nel senso non sostituto nell'ottica di dire
dico, non è che vendi Kopp prendi Zaniolo no. Vendi Kopp devi prendere un altro, è quello che sto cercando
se
io.
Tu fai quella cosa lì è quello che l'Atalanta non vuol fare, non vuole dipendere da Zaniolo, perché l'Atalanta non può dirti io al 100% lo recupero.
Infatti.
Non può fare come la Fiorentina con Gallo Belotti, convinta di prenderlo che mi tira su la baracca, e se non te la tira su cosa fai? Non segni manco con le mani?
Infatti Zaniolo torna a Roma.
Tra un anno Zaniolo fa una stagione della Madonna, a quel punto si può discutere della cessione di Koen Meeners o di chi sarà il suo eventuale rimpiazzo.
Anche perché poi con i soldi che puoi tirare su da Koen Meeners, cioè puoi prendere forse qualcuno anche di non dico più forte di Zaniolo, ma dico che ha uno stato sicuramente più di Zaniolo, che ha avuto più continuità, che è un top. Perché tu vendi Kopp che è un top, ti prendi un altro top.
Esattamente. Fila, hai ancora qualcosa da dire sull'attacco, su cose che ci mancano?
No, del giocatore che andrà dietro Scamacca, onestamente non ho grandi notizie. E io ero convinto che si sarebbe andato su un profilo più pronto. Invece i pochi nomi che ho visto accostati erano soprattutto quelli di giovani, io lo dico onestamente, a me Oscar non risulta e non conosco neanche molto bene il giocatore, non è vero. Però va detto che questa è una direzione che aveva già dato Gasperini nella sua intervista che ho citato prima alla Gazzetta. Lui diceva che il profilo ideale sarebbe quello di un giovane, pur con la problematica che oggi chiedono veramente delle cifre impressionanti per giocatori giovani. Basti vedere nel caso nostro il Bilal, insomma, è un giocatore che a me piace molto, però se pensiamo che non è mai stato in doppia cifra in vita sua e l'hai pagato oltre 30 milioni, credo questo sia...
O Lund, 18enne, che lo paghi 17.
Sì, dopo 4 mesi giocati da titolare allo Sturm Graz.
Sì, appunto. Ma Filippo, ti chiedo una cosa così poi chiudiamo. Under 23 mercato, perché abbiamo riscattato Bernasconi, che è una bella notizia.
No,
perché
secondo me prima di passare alla...
Ah, vai.
Prima di passare all'Under 23, scusatemi, continuano a chiedere in chat di Sangante. Io non so niente di lui.
Io non ho news su Sangante.
Zero.
Sangante, ok. Bon. Chiudiamo sull'Under 23, okay, no. E bon.
Abbiamo riscattato Bernasconi, che per me ci sta, perché comunque è il primo anno di primavera, comunque ha fatto abbastanza bene. Il secondo ha patito l'effetto Fioretto. Quest'anno ha fatto bene quando ha giocato, nonostante l'infortunio pesante che ha avuto, e comunque ha fatto bene in Under 23, quindi giusto riscattarlo. Invece non è stato riscattato Jimenez, che penso poi andrà a comporre almeno in parte il gruppo della Salernitana in Serie B, cioè penso che possa comunque ambire a giocarsi un posto lì, essendo di loro proprietà. Visto che se ne è letto ogni di Modesto, eccetera, eccetera, volevo sapere se volevi illustrarci qualche novità, visto che ne abbiamo parlato anche in privato io e te.
Parliamo anche in privato, i grandi retroscena. No, allora, Modesto, da quanto mi risulta, anche se non credo ci sia un rinnovo così facile, imminente, come ho letto da più parti oggi, credo rimarrà, ha avuto qualche contatto con qualche altro club anche in Serie B, però insomma la società è abbastanza contenta del suo lavoro e c'è voglia di dare continuità anche con giocatori a quanto mi risulta molto diversi, nel senso che l'Atalanta dopo un primo anno pilota in cui ha puntato anche per un certo periodo su tanti elementi esperti, qualche fuori quota. Ha capito che può camminare bene anche grazie a elementi molto giovani, è una direzione che si è intrapresa già durante la stagione prendendo anche giocatori dalla primavera e togliendo risorse dalla primavera che ne ha risentito, perché insomma comunque quando la stagione in corso vai a togliere Comi, Vlaovic, questi giocatori qui, va da sé che qualche difficoltà la si può creare, però anche questa è la mission della connessione che c'è tra l'Under 23 e la primavera, e credo sia il percorso più giusto. E quindi per rispondere alla tua domanda, credo che ci sarà una rosa abbastanza diversa da quella di quest'anno, diversi 2001 soprattutto credo che se ne andranno, qualcuno a mercato in Serie C, qualcuno in Serie B. Credo che ora il punto focale della questione sia capire se
se i giocatori più importanti del 2002-2003 siano convinti di restare, insomma, se i vari Ceresoli, per dirne uno, che magari ha qualche richiesta, siano magari portati a provare una tappa diversa e a giocare già in Serie B, oppure se sceglieranno di essere un po' le guide a chi arriva dalla primavera.
E ti butto lì, ti aspetti qualche nome esterno, come può essere il colpo alla Diaw, alla Jimenez appunto, o pensi che si punterà esclusivamente su quelli che verranno su dalla primavera nostra? O magari tra qualche rientro di prestiti, perché comunque, che ne so, un Renault che ha trascinato la Pro Patria, magari se ti serve l'esterno puoi metterlo lì, cioè ti sparo così.
Beh, interessante quello che dici, credo che innanzitutto ci sarà un ritiro molto corposo con tanti giocatori dal mercato, secondo me sì, un paio di soluzioni potrebbero arrivare magari anche a agosto, quando poi si sblocca il vero e proprio mercato della Serie C, perché insomma in questo momento anche solo a livello di allenatori e direttori sportivi ci sono squadre che non hanno proprio chiaro quello che faranno, quindi penso ci vorrà un po' di tempo e le opportunità da fuori penso non siano tanto relative ai giovani quanto magari a qualche fuori quota per integrare la squadra, visto che comunque è una squadra molto molto giovane.
Ultima e poi chiudiamo, meglio girone B o girone C?
Ma allora, qualche anno fa avrei detto girone C, nell'ultimo periodo mi sembra ci sia un livello un pochino più basso, è vero che come si dice comunemente è un girone molto più per adulti, c'è un pubblico molto più caldo, onestamente non mi dispiacerebbe provare il B, che quest'anno secondo me era di buon livello. Seguendo anche un po' i giovani in generale, anche quello che fa la Juve Next Gen, ho visto una squadra molto cresciuta nel corso della stagione, quindi secondo me sarebbe uno step intermedio da provare per noi. E poi dico la verità, sono un po', cioè, lungi da me voler criticare le regole, però mi sembra un po' strano che non si possano avere due seconde squadre nello stesso girone, anche perché se Dio vuole ne avremo sempre di più, quindi non so, il fatto che una società che è disposta a investire sia poi costretta a trovarsi trasferte improbabili e a spendere molto di più anche solo nelle mere trasferte e a trovarsi scomoda proprio logisticamente, boh, mi sembra un qualcosa di paradossale, anche perché poi c'è sempre un po' questo così approccio dei tifosi delle piazze tradizionali che vedono le seconde squadre come un male, ma non hanno capito che è una ricchezza in realtà per il sistema, è un qualcosa anche di particolare, di nuovo per loro.
Bello. Bello, bello, bello. Mauri, che per chi non lo sapesse, ma dallo stemma si dovrebbe capire, fa il lavoro più bello del mondo, ovvero fa il sindaco di Pianico, che è veramente la cosa, credo che sia veramente la cosa più bella che una persona possa fare. Pianico, posto bellissimo, che mi ha dato i natali, e c'ha anche uno squadrone di calcio della Madonna a livello, diciamo, provinciale. Chiede se sa già in che girone giocherà l'Under 23. No, quando è che lo si sparà, quando fanno i calendari?
E allora, prima devono ufficializzare il Milan Under 23. Poi, quando l'avranno ufficializzato, perché è difficile che si mettano d'accordo, perché nessuno vuole il C. E tutte le tre squadre potrebbero finire nel C, ma nessuno ci vuole finire. La Juve si evita sicuro il B e noi ci evitiamo sicuro la A, perché c'è il principio di alternanza. È stato indetto ad aprile questa regola, sapendo che il Milan voleva entrare, e è stata messa questa cosa che quindi tu non puoi rifare lo stesso girone, altrimenti saremmo potuti essere sorteggiati anche nell'A, quindi sicuro o nel B o nel C andremo. Per me è un po' un peccato, nel senso che banalmente seguire le trasferte, io quest'anno ne ho fatte un po', non le ho fatte tutte, ma la metà le ho fatte. Mi sono fatto anche Trento, Novara, cioè, e mi spiacerebbe comunque perdermi tutte queste trasferte, perché ma nel C penso che nessuno sia accessibile, a meno che trovi l'aereo low cost, ma comunque una notte là poi devi fartela. E nel B qualcuno accessibile c'è, ma sono comunque poche, quindi un po' mi dispiace da quel punto di vista lì. È anche vero che comunque è importante anche confrontarsi con altre realtà. Come diceva Filippo, nel C magari sono stati più caldi, comunque gente cioè squadre molto diverse, perché abbiamo visto che tipo di calcio giocava il Catania quest'anno. E nel B forse ci sono anche squadre con budget importanti, comunque sia, che hanno grandi ambizioni. Poi società storica, cioè nel senso, c'è anche tipo la SPAL, ci sono squadre a un certo livello. La Ternana non so se sarà nel C o nel B, ma ci sono comunque le squadre che scendono, c'è l'Ascoli, cioè scendono anche squadre importanti alla B, quindi sarà interessante.
Stavo guardando le squadre del girone.
C'è il Carpi, se non sbaglio, che è salito.
Nel girone B, se effettivamente non è che ci sono tante. C'è Spal, che vabbè, ci può stare, non è lontana. Sì, puoi andare a Rimini o a Cesena, sì, puoi farlo. Puoi andare a Chiavari.
È chiaro che è ben diverso.
Sotto le due ore non credo che hai niente.
No, capito. Cioè, vabbè, poi è chiaro che non mi aspettavo Zanica o così.
No, certo,
però c'è comunque quest'anno già farsi Trento, che comunque sono due orette, ma tutte dritte, ti fai Novara, che è più il traffico che trovi a Milano, che puoi arrivare là. Poi ho fatto Busto, ho fatto Meda, comunque tutte le zone del Monzese, cioè ci arrivi tranquillamente. Gorgonzola.
In effetti la scelta più logica sarebbe mandare la Juve nel girone C.
Sì, però loro dicono, usano la scusa dell'aeroporto, che con Orio Malpensa sei più facilitato a arrivare un po' ovunque, dicono così.
E Torino non c'ha un aeroporto con tanti,
e dicono con meno scali, con meno agganci, con meno robe, comunque sia, è un vero peccato. Già adesso comunque in trasferta non avevi molti tifosi, così sei sicuro che ne avrei zero. La Juve forse è quella che potrebbe mobilitare un po' più di persone, anche se già adesso non è che abbiano tutti questi tifosi in Under 23, però sai, magari quelli, chiaro, che potrebbero avere più fascino, cioè nel senso, un Atalanta Under 23 non penso che uno se la va a vedere a Benevento, capito?
Vabbè, ma anche il Milan avrà un po' di tifosi al sud, di sicuro, più che la
Sì, può essere, ma poi già solo quelli che dicono voglio andare a vedere Camarda.
Vero, vero, vero.
Cioè, alla Juve c'era gente che andava a vedersi Yildiz, Huijsen e tutti, cioè, capito? O ai tempi, certo, anche Miretti, Fagioli, eccetera. È così.
Ciao.
Io direi che,
bene, ragazzi, io direi che dopo quasi 3 ore siete ancora 272 in live. Io vi ringrazio tantissimo. Vi annuncio che domani o dopodomani esce la maglia di Dai Kerve. Finalmente abbiamo avuto un piccolo problema con i pagamenti, la roba un po' strana, però dovrebbe uscire. Vi ringrazio veramente di cuore, vi invito a seguire Paglia, a seguire Maggi, a seguire me su Twitter, su Instagram, un po' dove vi pare. E niente, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti, ragazzi, buonanotte.
Ciao, grazie a tutti.